Allora io do, man mano che prendiamo posizione, segretario se vuole procedere con l'appello, grazie, segretario, grazie.
Buonasera a tutti, Angeli William, presente, Asghar Wasim,
presente,
Cristiani Stefania,
presente,
Palermo Domenico, assente, Cebucci Cinzia, assente giustificata, Cennin Claudio,
presente,
Cenotti Roberto, assente, Chiesa Ivo, assente, Costoli Nicole,
presente,
Stator Luca,
presente,
Giardani Giovanni,
presente,
De Gasperi Fabio,
presente,
Dorigotti Michele,
presente,
Fait Carlo,
presente,
presente,
Farinati Paolo,
presente, buonasera,
Francesconi Miriam,
presente,
Gamberoni Davide ha comunicato ritardo, Gelmini Annalisa, assente giustificata, Luigi Ampiero, assente, Martinelli Francesca,
presente, buonasera,
Macastoni Irene,
presente,
Minucci Andrea, assente, Mirandola Arianna, assente giustificata, Mirandola Giulia,
presente,
Mollici Fatio, assente, Pozzo Fabiola,
presente,
Pozzo Ruggero, assente, Robo Giulia,
presente,
Vaccari Tommaso,
presente,
Valduga Silvia, assente giustificata, Giambelli Andrea, presente, Zenotti Marco,
presente,
buonasera consiglieri, siamo in 20, quindi apriamo i lavori. Premessa, l'ho già detto per apertura dei lavori al consigliere De Marti che l'aveva esplicitamente chiesto, quindi appunto su richiesta del consigliere De Marti, visto che c'era stato quel commento alla fine dell'intervento della consigliere Cellucci, è stato a vedermi la registrazione video. Purtroppo la registrazione video del Consiglio Comunale del 18 si è bloccata esattamente dopo 2 ore 57 minuti 40 secondi, è rimasta bloccata per 6 minuti. È ripartita una nuova registrazione dove c'era ormai l'intervento quasi conclusivo del consigliere Angeli, per cui non c'è stato modo. Verrà messo il file audio, lo risentirò. Ora faccio una premessa, adesso probabilmente con il file audio sarà molto difficile localizzare, a meno che questo non sia, e il video sapete benissimo che la videocamera gira solo quando c'è il microfono acceso. Ora io faccio un invito, evitiamo per favore tutti ciò che sono commenti fuori microfono, il dibattito abbiamo visioni diverse, però cerchiamo di contenerlo al massimo, anche perché l'altra volta ho dovuto poi richiamare, quindi evitiamo cose di questo tipo. In ogni caso, a prescindere da tutto, io onestamente la posizione, l'epiteto, vediamo, ognuno poi lo può interpretare come vuole, non l'ho colto. Se qualcuno di noi all'interno di quest'aula avesse usato la posizione o l'epiteto il termine quindi poliziotta in termine dispregiativo, penso che questo vada condannato in ogni caso, perché le forze dell'ordine, polizia, carabinieri, è inutile che adesso facciamo della retorica, sono tutti i giorni in prima linea, è inutile che facciamo commenti su tutto ciò che comporta questo tipo di lavoro. E allora, in ogni caso, se chi l'avesse detto con un tono, diciamo, non di benevolenza, è una cosa altamente da condannare. Ho ricevuto la richiesta, per cui il Consiglio Comunale, io adesso sentirò anche il file audio e nel prossimo Consiglio Comunale penso di poter riferire anche questo. Ecco. Allora, la serata di questa sera parte, dopo nominerò dopo gli scrutatori, così vedo se arriva qualcuno, perché sapete che c'è la mia rotazione, e parte con la prima ora con una domanda di attualità presentata entro i termini corretti dal consigliere Zenatti rivolta alla sindaca, che quindi avremo a trattare subito, e poi le interrogazioni. Successivamente ci sarà la presentazione del DUP e una delibera che è una correzione, però non voglio già annunciare in anticipo i temi della serata. Per cui, consigliere Zenatti, sindaca, c'è una comunicazione prima? Prego lei.
Sì, grazie Presidente. La comunicazione riguarda la mia firma sul decreto di conferimento di incarico dirigenziale del Servizio Organizzazione Risorse Umane alla dottoressa Paola Borz, che è il soggetto, la persona che ha vinto il concorso e la selezione pubblica come dirigente al personale, che ha preso servizio da lunedì e per cui, come disposto dal regolamento, è necessario che sia rifatta questa comunicazione. La dottoressa Borz ha incontrato la giunta oggi per la prima volta e ha iniziato a lavorare appunto da lunedì, come mi stavo dicendo, e di fatto sarà appunto la nuova dirigente del personale, e quindi le abbiamo augurato buon lavoro e in questi termini, diciamo così, il gruppo dei dirigenti aumenta di una figura femminile, è uscita Simonetta Festa per il pensionamento, è entrata un'altra dirigente e quindi anche di questo io mi compiaccio. Naturalmente sapete che Paola Borz viene dalla provincia, ha lavorato a lungo per TSM ed è una esperienza anche significativa di più di 10 anni, adesso non ricordo bene quanto, al servizio personale della provincia autonoma di Trento, quindi una persona che ha tutte le caratteristiche di Rovereto e che ha per lavorare bene, non abbiamo dubbi, ma soprattutto noi siamo felici di averla con noi. Grazie.
Lei sindaca, allora aggiorniamo, 19:23, è entrato il consigliere lui. A questo punto ho sbicciato l'aula, i designati scrutatori questa sera sono presenti. So, consigliere Zenatti, che la scorso consiglio si era molto offeso perché gliel'avevo revocata, quindi le do l'incarico questa sera, e consigliera Mattassoni, grazie. Ora, domanda d'attualità, consigliere Zenatti, prego a lei.
Sì, grazie Presidente, ma è con il corso di stazione che intervengo, soprattutto perché involontariamente do come di una mano alla maggioranza, nel senso che, visto l'importanza del primo punto, la relazione al DUP della sindaca, ecco, io la terrò anche un pochino lunga, perché così spero che venga con qualcun altro di maggioranza e quindi ci siano più e possano garantire il numero legale al numero, ma intanto mi fa piacere e colgo i vostri ringraziamenti in espresso, diciamo così. Bene, detto questo, la domanda di attualità è molto sintetica e nel contempo molto puntuale. Vale a dire, abbiamo visto oggi, ma non è la prima volta, che il dibattito sulla politica del turismo a Rovereto è oggetto di analisi, di, perché no, di critiche, di osservazioni e di proposte, e stabilito come per noi l'economia turistica, il turismo per quello che può Rovereto offrire e per quello che in questo versante Rovereto è attrattiva. Ecco, come dire, è ormai giunto il momento, a mio modo di vedere, ma soprattutto anche in ordine alla concomitanza della discussione del GUP e del bilancio, di fare un po' il punto della situazione sul discorso turistico a Rovereto, non tanto in termini filosofici o di grande respiro, ma in termini proprio di individuazione di responsabilità, di anche eventi promozionati o meno, realizzati o meno, ma non solo in campo turistico, ma anche mi riferisco per dire alla rigenerazione urbana, che se non è ovviamente un'azione direttamente turistica, ma è certo un'azione molto onerosa, fra il resto, per rendere la città più bella, più attraente, turisticamente più appetibile. Ecco, e quindi tutto questo mi fa dire che, ed è l'oggetto della domanda, che un punto della situazione sul turismo entro i primi giorni di dicembre si possa e si debba fare, quindi mi chiedevo alla sindaca se ritenga appunto doveroso organizzare questo incontro. Ripeto che è un incontro che non deve essere visto come, lo so che non lo considerate nemmeno voi, una perdita di tempo, ma un approfondimento nel dibattito del bilancio, perché evidentemente il turismo, come ripeto, è un aspetto di estrema importanza per la nostra città e per la crescita e per anche non solo economica ma anche culturale della nostra città, e quindi proprio si collocherebbe, a mio modo di vedere, in maniera ottimale anche nel dibattito, con una piccola parentesi oraria, quindi non vuol dire tutto un consiglio comunale, tutta una serata, ma uno stampolo di un consiglio comunale. E questo incontro, secondo me, in maniera molto precisa, credo che valga la pena anche chiamare i responsabili del turismo roveretano, quindi almeno istituzionali. In modo particolare vedo anche oggi, no, per dire, il presidente della PT, eccetera, o altri istituzionali, cioè il consorzio, tutti coloro che hanno lavorato su questo, ecco, coloro che sono protagonisti, ripeto, istituzionali, a mio modo di vedere potrebbero ben essere presenti anche per illustrarci quello che hanno fatto, quello che faranno, ma anche essere disponibili ad un confronto e a domande che i consiglieri potranno a quel punto fare. Bene, e quindi la domanda è molto semplice: se ritengo doverosa una convocazione e una riunione, un incontro con i soggetti che dicevo prima, e anche come dire, una celerità in questo incontro entro i primi di dicembre, cosa che con il modo di vedere è certamente possibile. Grazie.
Grazie a lei, consigliere, prego sindaca per la risposta.
Grazie Presidente, ci sarò piuttosto sintetica, anche perché in realtà contestualmente alle ultime apparizioni sulla stampa di alcuni articoli che coinvolgevano il tema PT e non da ultimo direttamente anche alcune dichiarazioni del Presidente Prosser, è stata sua iniziativa in questi giorni di farmi tramite attraverso il Presidente Cenin di concordare una sua venuta in Consiglio Comunale, assieme immagino, o comunque poi verificherà lui, la direttrice, per presentare, per parlare direttamente all'Aula rispetto alla situazione in corso e poi evidentemente anche ai dati e alle relazioni in sottosesso. Ritengo poi comunque opportuno questo momento di confronto in virtù del fatto che non abbiamo mai parlato, ma sul tema PT, Rovereto, Valladolina Montebaldo si è fatto molto parlare in queste settimane, anzi direi forse anche mesi, in realtà non ha, la cosa non ha riguardato in modo particolare dichiarazioni del comune di Rovereto ma di altri comuni, ma sapete che noi non abbiamo una PT nostra propria, ma insomma la condividiamo come previsto dalla legge Sailoni, adesso non ricordo bene insomma, la data della sua approvazione, con un ambito più allargato, e effettivamente il tema è stato parecchio discusso anche sulla stampa, per cui a prescindere dalla riflessione che lei fa contestualmente rispetto alla domanda di attualità, mi pare quantomeno opportuno portare l'argomento in aula, quindi il Presidente Cimin contatterà, immagino, il Presidente Prosser per capire quando, da stessi tempi, poi lascia alla Presidenza decidere. Grazie.
Grazie Sindaca. José Donati, prego.
Sì, non posso che essere soddisfatto e quindi accolgo ben volentieri tutte le affermazioni della Sindaca. Preme solo anticipare, diciamo, ma per proprio 30 secondi, Presidente, non di più, forse anche meno, che è importante per noi mettere a fuoco il ruolo della PT, che è Rovereto, Vallagarina, Montebaldo, ma a mio modo di vedere è indispensabile che Rovereto si occupi della PT, nel senso che proprio questa sua competenza extra città, quindi non solo Rovereto città, ma Vallagarina e Montebaldo, è indispensabile anche per Rovereto, per avere un respiro diverso che non solo della città, ma questo sarà un tema che svilupperemo, e quindi mi ritengo soddisfatto, grazie.
Grazie consigliere, quindi passiamo adesso alle alle interrogazioni. Consigliere Lui, where is the next step? Vuole presentare? Prego consigliere.
Eccoci, grazie Presidente. Sì, ho fatto questa interrogazione perché ero rimasto molto sorpreso da vedere tappezzata a Rovereto di strani manifesti, no, che inneggiavano contro il Wild Festival, no, con due azioni e due riunioni, due assemblee insomma previste in altrettanti luoghi comunali, di cui una alla prestigiosa Sala Filarmonica, no? Quindi ho detto, ma è possibile che, sappiamo, no, che il Wild Festival, evento di livello nazionale, se non internazionale, sostenuto anche dal Comune, in virtù di un protocollo d'intesa sottoscritto con il mio sviluppo della provincia, è un contributo sostanzioso pari a 30.000 euro. Ebbene, dopo appaiono questi cartelli dappertutto, quindi è difficile non vederli, no? E quindi ho anche allegati all'interrogazione, perché proprio è chiaro, no? Solo al buio si vedono le stelle, poi iniziative contro il Wild Next Fest. Madonna, addirittura a ottobre si torna in Rovereto, Wild Festival, tentativo di accecarci con le meraviglie del progetto, mettendo in ombra le contraddizioni, eccetera. Quindi, soprattutto la serata alla Sala Filarmonica mi sembrava inappropriata in questo senso. Poi l'ho chiesto alla sindaca, poi mi ha risposto l'assessora Costali, se non ritenesse in contraddizione, no, il fatto di sostenere convintamente e in maniera condivisa, almeno per quanto mi riguarda, questo festival, ecco, e dalla serata favorire, no, e attraverso la concessione di una sala prestigiosa, ribadisco, come Sala Filarmonica, ma anche di un del parco per l'Asca, addirittura il giorno stesso, il 3 di ottobre, che il quale è cominciato il festival, quindi anche con una potenziale azione di disturbo, visto che il festival aveva luogo proprio anche in Corso Bettini, nei palazzi della cultura, eccetera, e quindi mi sembrava inopportuno, premesso che è diritto sacrosanto di poter manifestare, protestare civilmente, eccetera, di tutti, però questa coincidenza e anche questo fatto, insomma, di dire, beh, uno va per strada, protesta, va benissimo, tutto è possibile, tutto è lecito, però che sia il comune stesso, no, a favorire queste azioni di disturbo di un grande evento che è stato Rovereto, no? La storia recente, ma anche meno recente, narra, no, di azioni avvenute per la città, anche violente, eccetera. Quindi il fatto di prevenire, forse, mi ponevo questa domanda, potesse essere più prudente, insomma, ecco. Nella risposta, insomma, l'assessora
postali alla promozione artistica e culturale al turismo mi dice che erano a conoscenza, quindi l'amministrazione di questa richiesta, SMR ero consapevole insomma che concede l'uso della filarmonica, è stato comunque evidenziato insomma che è stata chiesta anche quale fosse l'oggetto, no, di questa serata, è stato detto che era una serata dall'utilizzo della sala filarmonica Circolo Culturale Cabana per la giornata richiesta. Successivamente la comunicazione è data il 19 settembre, SMR comunicava tra l'altro al Circolo Culturale quanto segue. In questi giorni si è palesato pubblicamente attraverso affissioni, volantini, esposti al pubblico, articoli di giornale, pubblicazioni diverse, che l'evento sarebbe organizzato da un diverso soggetto, come sembrava anche chiaro, appariva chiaro dai manifesti, l'organizzazione Collettivo Terra e Libertà, il quale dichiara sul proprio materiale, quello che ho appena detto io, ok, con comunicazione successiva invece il Centro Culturale Cabana rivendicava che l'iniziativa era sua e il tema riguardava altro tipo di, voglio dire, tematiche. Per quanto riguarda invece la concessione, che credo fosse obbligatoria nel caso di concedere suolo pubblico, no, il parte del parco per l'Asca per la seconda riunione, assolutamente non c'è stata nessuna domanda, quindi nessuna concessione, quindi eventualmente è avvenuta in maniera spontanea, diciamo, e libera. Non si è ritenuto, mi dice l'assessore, legittimo annullare la concessione per la filarmonica. Ok, da quanto come noto l'articolo 21 e 1 della Costituzione, comma 1, perdono, stabilisce che tutti hanno diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Bene, l'attenimento all'utilizzo del suolo pubblico del parco per l'Asia si precisa che non è stata rilasciata alcuna concessione, quindi va bene così. Non si ritiene infine contraddittorio il comportamento dell'amministrazione comunale in quanto la sala filarmonica è stata concessa per un dibattito pubblico sul nucleare con il professor Tarzaglia e non per iniziative contro Water Festival. Questo invece era scritto sui manifesti, non l'ho inventato io, e quindi io non sono andato a vedere quel giorno perché non era a Rovereto, ma mi sarebbe piaciuto sapere di cosa hanno parlato. Infine, mi facevo notare che anche questi manifesti che erano stati affissi dappertutto sono ancora purtroppo affissi e creano anche degrado sicuramente sulle pensiline, sui muri eccetera, non riportavano il prescritto timbro di ICA che deve essere apposto su questo tipo di valutazione. Mi risponde l'assessora: per quanto riguarda l'imposta di pubblicità, l'affissione dei manifesti si è attivata alla polizia municipale al fine dell'eventuale adozione di provvedimenti di competenza. Quindi, visto che la risposta è datata, chiedo se magari questo è stato concluso l'iter di questa procedura, per capire poi anche per futuro, insomma, che per rispetto di chi paga regolarmente l'imposta sia stato portato a termine. Grazie.
Il gradimento alla risposta, consigliere?
Sì, io la risposta è molto esauriente, non condivido il fatto che, e io capisco, l'ho detto anch'io, condivido il diritto alla manifestare, però io credo che il comune possa anche valutare poi la concessione, ripeto, della sala filarmonica che è una delle sale più prestigiose, quindi secondo me non sono soddisfatto di questa parte di risposta. Grazie.
Assessora deve, prego.
A ribadire che la manifestazione non è stata dichiarata come organizzata contro il Wellness Next Fest, questo è emerso in una pubblicazione di affissioni che sono state firmate da un altro collettivo, da un'altra sigla che non era quella degli organizzatori, quindi la responsabilità di queste dichiarazioni è di chi ha fatto i manifesti e qui abbiamo indicato appunto che si è attivato per una identificazione rispetto alla questione della fissione, diciamo, abusiva, e quindi nel senso, cioè, non c'è stata nessuna concessione rispetto a manifestazioni che dichiaratamente hanno espresso, anzi ci tengo a ribadire che questa iniziativa ha visto un supporto deciso del Comune, sia logistico, di intenzione, di motivazione anche economico, e che è stata anche quest'anno un'edizione molto di successo, anche che ha saputo coinvolgere diverse realtà del territorio, anche scuole con iniziative di vario tipo, quindi insomma, il sostegno dell'amministrazione è stato ed è convinto per proprio il portato di pensiero critico che comunque la manifestazione porta e la sua capacità di coinvolgere il territorio.
10 secondi, consigliere Lui.
Perfetto, grazie mille all'assessore per la risposta.
Grazie a lei. Allora, visto che proprio lo cogliamo in maniera istantanea, 19.43 è entrato il consigliere Gamberoni. E, consigliere De Gasperi, c'è una sua interrogazione, sempre rivolta all'assessora Cossari.
Grazie Presidente. Sì, ho ricevuto la risposta scritta dall'assessore Cossari. Rimango dell'idea che sono felice che cominciamo a vedere una città che si sta addobbando a Natale. Da una parte però i dubbi rimangono perché sul piatto sono stati messi 200.000 euro per l'organizzazione e 30.000 euro per la promozione del Natale. Non sono pochi spiccioli, sono tanti denari e secondo me, ripeto e ribadisco, che un bando per una cosa così importante dovrebbe uscire molto prima. Vorrei anche sapere, perché sono venuto alla presentazione, ma in maniera specifica non ho capito come andremo a promuovere il Natale. E la seconda cosa è che con le eccellenze che abbiamo a Rovereto, se il bando fosse stato fatto prima, magari quei 30.000 euro della realizzazione del logo e della promozione poteva essere data all'Istituto d'Arte, che è una nostra eccellenza a Rovereto, e coinvolgere magari i giovani nella promozione e nella realizzazione di un logo che li avrebbe fatti rendere partecipi della vita cittadina e soprattutto fieri di fare parte della nostra comunità. Non so che Natale sarà. Non sono una persona che giudica, ho sempre fatto il consigliere, come dice la parola stessa, per consigliare, resto sempre allibito al fatto che siccome siamo arrivati tardi prima, giustifichiamo il fatto di arrivare tardi anche adesso, e dal passato credo che abbiamo preso pochi spunti, questa è la mia pura visione. Resto dell'idea che se dia un bando deve essere fatto non per un anno ma per più anni. Resto sempre dell'idea che se tu arrivi 15 giorni, 23 settimane prima di Natale, quello che trovi è poco, perché gli altri paesi, gli altri comuni si sono già organizzati. Quindi sì, la risposta la reputo normale, non mi piace quando si chiama nella risposta tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel progetto Sistema Natale, mi passa proprio l'armonia nel nome sistema, ma deve essere un momento di festa per la nostra cittadinanza e dove tutti i soggetti, giovani e vecchi, vengono coinvolti nello stesso. Ho visto anche il programma legato alla musica, agli eventi e altre cose. Ho visto che investiamo sui giovani come progetti come dell'Underdog Studio o Relab, dove non sono stati assolutamente coinvolti per fare magari una giornata giovanile, cosa che a Rovereto ci manca, per un'età che va dai 15 anni ai 18 anni. Ho ricevuto la risposta, mi dispiace poi nel quinto punto risposta da un assessore che sarà il suo ufficio della promozione artistica e culturale trovare degli errori d'ortografia. È normale che io non sono un professore di letteratura, però un po' personalmente mi dà fastidio, è un errore. Quindi per quanto mi riguarda ringrazio l'assessore per la risposta che ci ha dato, rimango sui miei dubbi, quindi sono felice che siamo partiti per Natale, ma mi reputo parzialmente soddisfatto della risposta. Grazie Presidente e grazie assessore della risposta scritta.
Grazie a lei consigliere, sì, assessora, prego.
Sì, ci tenevo sulla questione, ma di là degli errori, che insomma, vabbè, come scrivo gli errori li fa, vabbè, magari la prossima volta starò attento anche ogni volta che parla e deve fare notare. Comunque, al di là di questo, che sono, come dire, delle battute, se le lasciamo così da parte, no, ci tenevo alla questione del sistema Natale, perché al di là dell'emozione, il tema è proprio il concetto che su cui abbiamo lavorato quest'anno, su cui stiamo lavorando, e perché il tema non è solo una responsabilità del comune, il tema è quello di una rete di soggetti che si muovono all'interno del territorio e che insieme costruiscono un insieme di attività e di prospettive per la nostra città. In questo ovviamente il comune assume sempre, cioè si assume volentieri insomma il suo ruolo e le sue responsabilità, ma tutto questo necessita di un coinvolgimento, ha citato alcuni soggetti, ma quelli principali sono senz'altro il Consorzio Roberto in Centro e l'Azienda per il Turismo APT Roberto Vallarina Montebaldo, e questa è una sinergia che abbiamo costruito e personalmente questa io vedo già i risultati di questa sinergia che non c'era negli anni scorsi, e quindi già questo per me è un risultato e si vedrà senz'altro a mio avviso un cambio di passo in quest'anno rispetto agli anni passati. Dopodiché certo diciamo i progetti ambiziosi hanno bisogno anche di tempo e di appunto energie che si mettono in moto, e il programma faceva riferimento al programma delle singole iniziative, quelle sono curate da realtà diverse e ovviamente magari i suggerimenti possono essere portati anche dai commercianti stessi ai loro rappresentanti, però appunto penso che la chiave sia proprio questa, cioè se ci sono delle idee si mettono in campo e si condividono e da qui si va avanti. Il tema che è quello su cui abbiamo cercato di lavorare e che pensiamo che sia importante lavorare è proprio quello di superare l'idea di mettersi l'uno contro l'altro, ma lavorare insieme per la nostra città. Ognuno avrà i suoi limiti, ma ognuno ha anche le sue capacità, le sue risorse, e mettendole insieme e valorizzandosi a vicenda si può senz'altro fare qualcosa di meglio che facendosi diciamo la guerra. Grazie.
Anche lei, brevissima replica. Allora, nessuno vuole né criticare né fare guerra con maggioranza, minoranza o altre categorie, se è chiaro. Con le attività economiche si parla, ho anche detto che ho apprezzato il fatto che in tempi brevi sia stato fatto già un gran lavoro per la realizzazione del Natale, ho semplicemente detto che spero che la giustificazione che per gli anni precedenti siamo arrivati tardi alla presenza del bando sia di esempio, perché dei prossimi anni dobbiamo un po' anticipare lavorando con più calma per creare una vera identità per il Natale Loretano. Quindi ringrazio l'assessore per la risposta, che è stata più che esaustiva in questo momento, più che quella scritta, lo ammetto, e quindi grazie della risposta, più adesso che scritta. Grazie.
A lei, consigliere. Quindi chiudiamo la parte delle interrogazioni e apriamo i prossimi lavori con la relazione sul duplice bilancio di previsione e presentazione. Quindi, oltre alla sindaca, i dottori Festi, Gazzini e Mazzetti. Entrano in aula, poi. Ecco qua. Grazie. Sindaca, lei.
Grazie Presidente. Sì, questo è un momento molto importante, come tutti gli anni, ed è la presentazione in questa fase dell'anno, in particolar modo oggi, poi proseguirà ovviamente la discussione dopo il percorso delle circoscrizioni, però del documento unico di programmazione 26-28 e del NADEF. E questo è un momento, diciamo, molto importante perché dopo i vari passaggi che ci sono stati in Consiglio Comunale, oggi si ripropone in parte operativa una programmazione del governo della città, che è quella che consegue ovviamente la programmazione sulle strategie generali che è già passata all'attenzione di questa assemblea consigliare e che ogni anno ricorre in un aggiornamento di quelle che sono le politiche di programmazione e che necessita di un adeguato confronto con l'aula consigliare e del dovuto dibattito che poi è legato evidentemente non solo all'approvazione dello stesso, quindi della parte diciamo più discorsiva, più politica, ma naturalmente poi anche nella parte fatta di cifre, di riflessioni più numeriche, di dati che sono quelli che poi andiamo analizzando nel dettaglio. E, come detto oggi anche nel momento di confronto e di presentazione del documento alla stampa, in questo anno e mezzo diciamo così ci siamo impegnati rispetto all'amministrazione precedente a lavorare, qui va anche un ringraziamento che ho fatto anche oggi per l'impegno, il lavoro e il risultato a mio avviso esemplare dell'ufficio che si è occupato di tutto questo, in particolar modo non solo il dirigente Gianni Sesti ma anche la responsabile dell'ufficio Vanessa Gaggini e Paolo Mazzetti, che oggi non vedo in aula ma che comunque ciao Paolo, hai anche distribuito e ti ho ignorato, scusami ma non ti vedevo e quindi chiedo già perdono, che sono effettivamente le tre persone che rappresentano comunque tutto lo staff che c'è e che non vado nominando, ma che è particolarmente impegnato su questo aspetto. Perché lo dico? Perché l'aspetto divulgativo e di narrazione di quello e la lettura di questo documento è importante che sia alla portata di cittadini e di cittadine. Come sapete noi spesso presentiamo anche quest'anno quello che chiamiamo una sorta di documento semplice, quindi più facile da leggere, che è un documento che viene poi dato a tutti i consiglieri comunali e che come vedete c'è anche una scansione di QR code che consente, come anche attraverso documenti che trovate su web, di arrivare alla lettura di questo fascicolo di fatto. E quindi l'impegno è anche quello preso con i cittadini e le cittadine per poter garantire questa narrazione e divulgazione che ovviamente oggi è anche soprattutto di presentazione di natura politica nei suoi intenti, principalmente nella relazione che adesso vi propongo. Parleranno dopo di me, non ci sono tutti perché oggi giustifico, lo dico già subito in aula, l'assessora Mirandi e l'assessora Valduga che sono impegnate in due momenti istituzionali fuori Rovereto, in particolar modo rispetto a due progetti che su cui stiamo lavorando, Station for Transformation con le città partner, l'assessora Mirandi e invece l'assessora Valduga in un importante rapporto sul tema dei nidi e dell'infanzia legato ovviamente ad un confronto che la porta fuori evidentemente città, molto importante nelle relazioni e nelle politiche educative che per noi sono motivo di studio e motivo di interesse. Ci raggiungeranno poi il vice sindaco e l'assessore Ruggero Pozzer che sono in questo momento impegnati in un incontro sulla famosa antenna che è a confine, antenna nelle comunicazioni a confine con il comune di Volano e che questa riunione si trova e richiesta la cittadinanza alla circoscrizione di Rovereto Nord. Per cui questo è il motivo di quelle alcune assenze citate anche dal consigliere di minoranza Marco Zenatti, per cui mi premeva dare anche questa spiegazione che era evidentemente molto importante. Allora, torniamo naturalmente al documento. Darò poche cifre perché poi lascerò a questo punto di vista intervenire semmai i tecnici, però la spesa importante di quadratura di questo documento contabile e di questa narrazione che vado a proporvi la trovate evidentemente nelle prime pagine anche del documento semplice, ma le due cifre di riferimento che io stesso cito, che sono le più importanti, riguardano il totale della spesa corrente per l'anno 26, che sono 67.889.244,20 per essere precisa, e la cifra invece altrettanto importante, ma naturalmente meno significativa, di 15 milioni comunque quella è esatto, c'è qualcosa che non mi torna, ma va bene, comunque intorno ai 15 milioni circa, diciamo così, che riguarda invece il totale degli investimenti dell'anno 2026. Quindi signore 1328,89, no. È giusto?
Giusto.
Ok. E vi do queste, queste due cifre importanti perché evidentemente dentro quelle cifre riuscite poi a individuare nel bilancio semplice tutte quelle che sono i capitoli in qualche modo di investimento sia per la spesa corrente che per la spesa straordinaria. Però come ho detto oggi io ho basato questa presentazione del bilancio legata in particolar modo a due termini che per me sono particolarmente significativi, che sono la cura e lo sviluppo della città. Sul termine cura, che io intendo legato ovviamente in senso ampio a tutta la città, ma intendo cura delle persone, quindi cura dei servizi dei cittadini e delle cittadine, e cura anche della città stessa, intesa come luoghi, spazi fisici, realtà che sono molto importanti comunque anche per la possibilità di essere vissuti dai cittadini e dalle cittadine. Voi sapete che sulla spesa corrente, di cui normalmente si parla poco, noi però riserviamo una grande quantità di servizi alla persona che sono fondamentali per le famiglie, per la qualità del vivere urbano della nostra cittadinanza ormai da parecchio tempo, e che sulla quale noi riversiamo molta importanza, perché quei progetti che sono legati non solo alle fasce fragili, ma agli anziani, alle anziane, al mondo della scuola, al mondo del lavoro, al mondo delle emergenze sociali e quindi delle persone più in difficoltà, riguardano ovviamente capitoli che interessano molti servizi, in particolar modo le politiche sociali, ma ancora la cultura, ancora lo sport, ancora l'istruzione, solo per citarne alcuni, e che riversano tutta quella quantità di opportunità che comunque chi vive nella città di Rovereto ha necessità di avere e ai quali può rivolgersi in alcuni momenti ben specifici. Qua attingono capitoli in cui diversi assessori compiono le loro, portano avanti i loro progetti, alcuni sono progetti che hanno ovviamente una continuità di amministrazione in amministrazione, ma progetti anche nuovi che nascono evidentemente con le emergenze del momento. Uno su tutti, ne cito uno per quel che riguarda il sociale, di recente anche molto importante e sperimentale, presentato dall'assessora Miorandi, che riguarda la cura dei caregiver, un tema molto importante che è stato peraltro segnalato anche dall'ANCI nazionale e che ha visto la possibilità di presentazione, cioè una sorta di percorso formativo, educativo, ma non solo, di confronto con piccoli gruppi, cioè prendersi cura dei familiari che si occupano sostanzialmente di poter accudire a casa propria anziani che hanno magari patologie diverse, alle volte demenze, alle volte persone con una serie di disagi. E questo progetto sperimentale è una di quelle iniziative che nasce dal servizio stesso e su volontà e su input anche dell'assessora, che viene proposto alla cittadinanza e che ha ottenuto, oggi l'assessora purtroppo non può essere presente, ma come dicevo prima, ma una grande risposta anche molto spontanea. Ecco, cito questo perché ce ne sono tanti di servizi del sociale, ma lo cito solo per far comprendere che c'è un percorso di continuità, ma c'è anche un percorso di grande attenzione su quelle che sono le emergenze, le problematiche del momento. E questo riguarda per i servizi anche scolastici, alle volte molto criticati, come spesso è successo in quest'aula nel dibattito politico, cioè rispetto al tema della presenza, diciamo così, anche nelle scuole dell'obbligo, a partire dall'infanzia, di nuovi cittadini e cittadine, anche di piccola o di minore età, che costruiscono il loro percorso educativo formativo nella necessità anche di confrontarsi con lingue diverse, non solo le lingue di appartenenza, ma anche l'italiano, che li porta ad avere evidentemente alle volte delle necessità di supporto che noi abbiamo garantito con il progetto per quel che riguarda l'assessora Valduro, che si chiama Aiuto Compiti, quindi legato a dentro la scuola, come anche il percorso legato alle cooperative che si occupano di questo e che evidentemente consente alle scuole di rifiatare molto richiesto dalle scuole dell'obbligo, molto richiesto dai dirigenti, perché il supporto presentato dal comune a servizio di questo. Ora io vi cito solo questi due perché sennò entrerei nel merito, ma il senso politico di questa citazione è del dire e fare che quella spesa corrente che è tanto importante, che ahimè purtroppo, questo lo devo dire, ne parlavo anche prima un po' informalmente col consigliere Angeli, ci viene tagliata a livello provinciale in modo abbastanza consistente, certo per aiutare i comuni che non riescono in minori dimensioni a chiudere i loro bilanci, ma che purtroppo crea delle difficoltà consistenti rispetto al desiderio, alla necessità di una comunità come quella di Rovereto di cercare di interagire anche rispetto alle emergenze del momento, laddove c'è la necessità di una comunità perché cresca e si sviluppi, di interagire anche nel dettaglio, quindi non solo con servizi che sono sempre gli stessi, ma aggiornandoli a seconda dell'emergenza del momento. Quindi la cura che vi ho descritto in termini di servizi, ma che vi descrivo anche in termini di necessità di decoro, di dettaglio, di prendersi cura, come dicevo prima, degli spazi fisici, per cui tutto quello che serve in termini di appalti piuttosto che lavori e riflessioni che riguardano la cura del verde, come spesso vi ha spiegato e ragionato l'assessore Fain più di una circostanza, per cui anche la cura, la pulizia, il tentativo anche di entrare nel merito di situazioni che sono spesso anche emergenziali, legate ovviamente a dinamiche che non sono solo quelle della città di Rovereto, ma che affrontiamo giorno per giorno, dovendo evidentemente partire da una consistenza che è quella di una presenza in spesa corrente che si occupi in modo sostanziale di questo. Ora voi sapete che il bilancio quando arriva in questa fase dell'anno in Consiglio Comunale è un bilancio abbastanza scarico in termini di investimenti. Per fare un ragionamento complessivo in un anno dovremo mettere insieme non solo il bilancio che vi viene presentato all'oggi, ma ovviamente le varie variazioni che poi vengono sottoposte all'attenzione dell'Aula durante l'anno e naturalmente l'assestamento. L'assestamento che è un momento molto importante dove in questi vari percorsi che vi ha descritto viene ad un certo punto messo in campo anche il cosiddetto avanzo di bilancio che ci consente evidentemente di rimettere in gioco alcune possibilità, alcune cifre di finanziamenti che rimettiamo in gioco per poi andare a poter rifinanziare altre opere che possono essere rimesse in corso di situazione. Arriverà poi anche ovviamente una collaborazione con la comunità di Valle, che all'oggi non c'è, perché anche su quello facciamo riflessione rispetto a opere di natura generale e importante che riguardano ovviamente tutta la comunità. Però qui dentro nella mia riflessione ho inserito, poi ma ne parlerò poi per quel che riguarda le opere straordinarie, anche una riflessione rispetto alle opere provinciali ed alcune novità. Però è fondamentale questo focus perché in termini di cura come termine sviluppo la riflessione per me è molto importante da portare avanti, che è collegata evidentemente anche alla riflessione di spesa corrente, è il progetto più importante, quello che io ho sempre definito Rovereto città universitaria, che è molto collegato al tema dell'input, di una crescita che vede nello sviluppo un po' identitario della cultura, del percorso formativo e di istruzione che da sempre Rovereto ha e della sua capacità di essere sempre più attrattiva in termini di polo universitario, ma non solo in termini di didattico, soprattutto in termini di ricerca e di innovazione. A questo tema si aggancia evidentemente l'altra identità fondamentale, cioè quella legata al mondo dell'industria e del lavoro, che per noi è fondamentale e che ci vede grandi soggetti collaboratori con i soggetti provinciali di Trentino Sviluppo, con cui abbiamo questi incontri bimensili dove ci sono degli aggiornamenti rispetto a tutto quello che sta in qualche modo succedendo e alla necessità ovviamente di un'interfaccia che vede i tre hub, i due già esistenti, meccatronica, manifattura e il futuro polo scienze della vita. Questi sono i progetti che ci vedono collaborativi, estremamente collaborativi con la provincia, direi da sempre, perché c'è già un'istituzionale che necessita l'importanza di prediligere ovviamente al di là della diatriba politica che sempre può esserci, comunque ovviamente in realtà diverse, ma un progetto di sviluppo e di consolidamento di quelle che sono le identità roveretane e naturalmente degli asset di sviluppo sempre previsti comunque per Rovereto anche dalle amministrazioni provinciali precedenti e chiaramente futuro. Per cui su questi temi, dentro, all'interno anche di quelle che sono le emergenze sensibili rispetto al favorire servizi e qualità ovviamente di presenza nel nostro territorio, troverete e avete contezza del grande impegno dell'amministrazione sul tema dell'abitare, abitare universitario, abitare lavorativo, abitare sociale, abitare legato evidentemente anche ai rapporti con ITEA, che sapete essere anche complessi in più di una circostanza, e anche rispetto ai progetti come quello di Riurb, che ci ha visto protagonisti ma che a me ancora purtroppo non sono totalmente decollati. Per cui il tema dell'emergenza abitativa rimane un focus importante dentro il bilancio, ci vede evidentemente interessati anche a manutentare alcuni nostri appartamenti, questo l'abbiamo già visto in una precedente variazione, ma questo rimane un tema fondamentale legato proprio anche alla possibilità sia di sviluppo, perché naturalmente la possibilità di dare alloggio consente servizi sia per una categoria per esempio come può essere quella dell'università, come anche quella evidentemente dei lavoratori e delle famiglie. Per cui questi sono temi che sempre ritroverete e di cui sempre si farà citazione e che per me è importante abbiano questo focus di sviluppo, che però ovviamente passa evidentemente anche nella capacità non solo di relazioni e di rapporti tra enti, ma anche di quella che è più concretamente la spesa degli investimenti, che poi mette mano alla rigenerazione fisica degli spazi e che ritrovate evidentemente nelle pagine del bilancio semplice, pagina 8, se non vado errando, sì, dove avrete una suddivisione anche, diciamo così, un po' per comparti e per tematiche, e su cui io voglio fare un focus particolare su alcune opere significative che comunque passano al finanziamento totale, quindi vedranno la cantierizzazione nel 26, in particolar modo la Piazza della Pace, evidentemente qui troverete quest'opera particolarmente richiesta e voluta dall'area, dalla circoscrizione non solo, ma insomma da tutto il quartiere del Brione, il progetto dell'architetto Baravelli, già presentato in circoscrizione e naturalmente finanziato non nella sua progettazione in questo caso, ma nell'opera precisa, come anche la riqualificazione e la risistemazione di Corso Verona, altra opera che abbiamo dovuto, diciamo, spostare in questa fase di bilancio, che avevamo originariamente preventivato nella fase di variazione, ma che troviamo qui oggi assieme alle due che sono andate già in variazione, che già sapete, quindi zona ex Alpe, diciamo così, e via Udine. Queste le cito perché sono importanti e sono esempi, ma poi avete capitoli generali dove abbiamo tutto un comparto che riguarda ancora l'edilizia scolastica, e sull'edilizia scolastica mi preme ritornare su questa cosa, dicendola appunto in aula, e di un confronto secondo me molto importante e molto utile rispetto ad alcune aree di finanziamento provinciale, ma mi preme dire che, e raccontare anche un po' il percorso storico, che è fondamentale, voi sapete quanto anche durante la precedente amministrazione molto importante fu per noi anche rispetto all'edificio Arcil mantenere o prediligere la funzione di edilizia scolastica di tutto quel comparto. L'identità dell'area dove si trovano le scuole Filzi e quindi diciamo il liceo delle scienze umane, dove attualmente in prestito sta localizzata l'Alta Vallagarina, quindi scuole diciamo secondaria di primo grado, e dove evidentemente altri spazi che originariamente sono state anche scuola, era necessario che in qualche modo dessero risposta al tema dell'edilizia scolastica. Durante la scorsa amministrazione ci fu un dibattito su cui la giunta si batté particolarmente rispetto alla necessità di avere il liceo De Pero, che da tanto soffriva di una mancanza di sede in quel luogo dell'ex Gil. La scelta della provincia fu diversa allora, ma nonostante la scelta della provincia fosse diversa, io ho sempre mantenuto la volontà che dentro quel quadrilatero, diciamo così, che da una parte va verso Corso Rosmini, dall'altra va verso via Manzoni, rimanesse la destinazione di edilizia scolastica, perché le scuole sono percorsi formativi fondamentali, sono quei percorsi dove il ragazzo e la ragazza si formano e costruiscono la loro personalità, imparano a maturare un senso critico, una conoscenza, una capacità di acquisire cultura, passioni e interessi, oltre che relazioni, che gli consente di essere diciamo i cittadini e le cittadine del domani. Per cui quei luoghi vanno particolarmente privilegiati, e laddove ci sono scuole che hanno bisogno di crescere e di dare spazio ai propri studenti e alle proprie studentesse, è importante dare loro risposta. Avendo il liceo De Pero trovato risposta nella scuola San Giorgio, che il cui cantiere parte e abbiamo visto già sui giornali, necessario era dare risposta alle altre scuole che avevano bisogno di spazio. Quindi un accordo importante dal mio punto di vista siglato col presidente Fugatti sul il polo dell'Arte Bianca. Voi sapete che l'Arte Bianca è un'eccellenza per il comune di Rovereto, per l'alberghiero, che può così comunque consentire anche un percorso di alta formazione, lavora anche in termini di un percorso professionale e lavorativo per i panificatori che tanto hanno lavorato perché questa competenza rimanesse anche consolidata a Rovereto e non fosse spostata nell'altro polo di Lavis, che evidentemente di Levico, scusate, che evidentemente ha anche il proprio spazio legato alla scuola alberghiera. Però l'accordo non si ferma qui, con il presidente Fugate e con la provincia si è scelto di ho chiesto di avere un protocollo d'intesa che voi sapete, 16 milioni dell'ex Gil sono stati inseriti dentro il piano delle opere pubbliche e si trovano nei 40 milioni della finanziaria che viene approvata sostanzialmente anche come protocollo d'intesa nel Consiglio dei Comuni Locali in questi giorni. Però la promessa e l'interesse della provincia è stato anche quello di dare spazio alla ristrutturazione dell'edificio Paolo Orsi, dell'ex Paolo Orsi, dell'ex Medi Paolo Orsi, una volta che l'Alta Vallagarina sarà tornata nella scuola che si trova a Volano, una volta finita la realizzazione, con la possibilità di recupero e restauro. Quindi la cifra accordata sono 31 milioni di euro, 16 adesso e gli altri a venire. È interessante per il comune di Rovereto, e su questo il presidente ha dato la sua disponibilità a scrivere questa cosa, perché evidentemente per noi è fondamentale. Voi sapete che il comune di Rovereto non potrebbe avere capacità finanziaria per restaurare le Paolo Orsi, ma qualche anno fa c'è stata una difficoltà con la caduta della controsoffittatura. È un edificio di grande valenza architettonica, quello è un quadrilatero che merita, e io ritengo che questa sia un'operazione molto importante, molto a favore della città, su cui voglio spendermi, anche perché molto coerente sulle politiche di governo e anche in continuità con l'amministrazione precedente rispetto alla funzione di edilizia scolastica, se non altro non quella evidentemente richiesta allora, ma non per questo non utile in questo momento, proprio anche per poter dar spazio a un'ulteriore scuola che è quella degli operatori per il commercio, che in questo momento rappresenta una scuola professionale importante, interessante e che dà prospettiva di di istruzione e lavoro comunque a diversi studenti, e ricordo che la città di Rovereto ha una grande storia sulle scuole professionali, sin dall'allora sindaco Veronesi, quando rispetto a questo tema della scuola professionale e rispetto alla necessità di costruire prospettive di lavoro, fu ragionata proprio in annessione, in riflessione, in collegamento con l'attività industriale di allora, proprio perché il percorso formazione, industria, formazione e lavoro era naturalmente particolarmente sentito. Da lì nacque il Polo Veronesi, però oggigiorno le specializzazioni e le scuole che portano un lavoro anche qualificato sono tante, e quindi da questo punto di vista io penso che sarebbe un'operazione molto interessante. La cito perché volevo dare una spiegazione rispetto alle narrazioni che sono uscite sulla stampa e che onestamente ritengo che avessero necessità di una spiegazione. Ritengo anche che il Comune di Rovereto abbia lavorato moltissimo anche nella riqualificazione, in modo totalmente a sé stante e autonomo, per quel che riguarda l'ex Peterlini, che arriverà in cantiere in questo, nei prossimi mesi del 26, e che rispetto alla riqualificazione di molte aree della città, ma soprattutto di quella parte che poi porta di fatto al Polo Scienze della Vita, che non compete a noi insomma come realizzazione, ma l'investimento realizzato sulla Peterlini, tutto a spese del Comune e che ha sede mensa scolastica e non solo, perché c'è una parte ancora da finanziare, è stato per uno sforzo importante, ma che va all'insegna di una riqualificazione generale che avverrà nei prossimi anni, ma che lascerà la città, secondo me, uno spazio retrostante a Corso Rosmini sicuramente migliorato. Noi siamo impegnati anche con SMR nella riqualificazione del parcheggio Mangioni, che altro darà come servizio al territorio in modo molto interessante rispetto a tutto quell'area. Questo vi dà lo sforzo generale in cifre che non trovate detto in questo bilancio, in una narrazione che è importante che l'Aula conosca, perché il lavoro che questa giunta svolge a favore della città, cercando risorse che ahimè non è facile ottenere dalla provincia, questo mi preme ribadirlo, ma che su questa operazione secondo me hanno costruito un risultato a mio avviso molto positivo, e io ci tengo a dirlo, è importante anche ribadirlo. Queste sinergie sono utili per i cittadini e le cittadine, e il profilo istituzionale da questo punto di vista secondo me è molto importante tenerlo, però vorrei alle volte, come ho detto prima, che per questa ragione non ci fossero tagli indiscriminati come avviene sulla spesa corrente, senza rendersi conto che questo poi va a danno di persone che di quei soldi in spesa corrente hanno bisogno, per garantire appunto la qualità dei servizi. Quindi poi ritroverete altre ovviamente opere che, su cui io non mi fermo adesso nel dettaglio, perché vorrei lasciare agli assessori e all'assessore entrare nel merito. L'unica cosa che mi preme ancora dire è proprio all'insegna di questo tentativo di alzare molto lo sguardo come comune, quindi non rivolgersi e non chiedere solo semplicemente alla provincia, ma costruire relazioni anche con gli altri comuni, con le altre realtà, soprattutto guardare alle progettualità europee. Alla pagina 18 voi avete contezza di quelle che sono gli sforzi e gli interessi di una giunta che rispetto all'ufficio progettualità europee cerca di guardarsi intorno, di costruire collaborazioni, di costruire opportunità. Abbiamo progetti costruiti e realizzati dall'assessore Minucci, che in questo momento non c'è, abbiamo progetti di Horizon Europe che comunque sono importanti rispetto evidentemente agli assessorati, in particolar modo di Arianna Morandi, dell'assessore Minucci già citato, ma anche dell'assessora Costali, e in particolar modo un progetto legato al tema anziani e lettura che ha visto coinvolto la biblioteca e naturalmente la responsabile delegata del Patto della Lettura, la consigliera Mirandola. Ecco, tutto questo in breve, forse anche un po' lungo nella mia narrazione, ma quello che mi premeva vi arrivasse fosse anche la progettualità politica che ho cercato di spiegare in queste due parole che io riassumo cura e sviluppo della città, che riguarda non solo gli spazi fisici, ma naturalmente sempre e soprattutto le persone. Vi ringrazio e buon confronto.
Ovvio. Allora, in attesa che magari arrivi l'assessore Mignucchi e l'assessore Pozza, so dove vogliamo partire. Andiamo. L'assessore Fait, prego lei.
Grazie Presidente, grazie a voi. Siamo appunto, come ha già ricordato, la sindaca molto importante, se non addirittura fondamentale del nostro amministrare. Qui, soprattutto da parte anche dei consiglieri, c'è l'ampio spazio per riuscire a incidere, soprattutto per i consiglieri di minoranza, a incidere su quelle che sono le progettazioni, le previsioni, i bilanci, perché questo è il momento clou, il momento che in un anno di consigliatura insomma prevede quello che andremo e vorremmo desidereremo tra l'altro fare quantomeno nel 2026, poi anche proiettato sul 27 e sul 28. Dico che vorremmo perché la domanda che ci facciamo tutti i cittadini fanno, soprattutto gli amministratori, noi che siamo stati eletti e che quindi rappresentiamo i cittadini e le cittadine, è come vorremmo la nostra città, questo è il punto. E quindi nell'elencare le cose che magari potrebbero sembrare ovvie, la città che vorremmo sarebbe viva, pulsante, mi sono scritto qui alcuni temi, laboriosa, accogliente, pulita, manutentata, verde, libera dal traffico, a misura di bambini, anziani, persone fragili. E vorremmo che le persone fossero in stato che si sentano bene e possano fruire dei servizi fondamentali, tra i quali i servizi sanitari, scolastici, trasporti, mobilità, sicurezza, ma anche cultura, sport, spettacolo e tempo libero. Allora noi, se andiamo ad ascoltare quelle persone che sono venute a vivere a Rovereto recentemente, e quindi non i rovretani doc come quelli che sono nati e sono qui da sempre, e raccogliamo per lo più, almeno io per quelli che ho incontrato, pareri positivi, perché quelle persone che vengono a vivere in città comunque, magari per motivi diversi, però qui quel che ho raccolto io è che si trovano bene. Perché dico questo? Perché il raffronto che fanno loro è sempre benevolo nei confronti di Rovereto. Questo tra l'altro lo ricaviamo anche dai dati che mettono il Trentino nella parte alta delle classifiche della qualità della vita. Ci sono comunque dei punti dove le cose insomma funzionano meno bene, e tra questi possiamo annoverare purtroppo la sanità pubblica, che è sempre comunque in difficoltà, qualche problema sulla cura degli anziani, questo sarà il grandissimo obiettivo e anche tema dei prossimi anni, quando arriveranno i cosiddetti boomer, cioè il sottoscritto e qualcuno anche di voi tra i consiglieri, e che avremo la necessità di essere accuditi, ma che ci saranno dei grossissimi problemi per trovare chi ci dovrà seguire. Poi c'è lo stato sociale, che stavo dicendo, qualche problema sulla sicurezza, discorso della raccolta dei rifiuti, che sulla quale insomma possiamo e dobbiamo sicuramente migliorare. Ovviamente questo non è per dare colpe o addossare responsabilità ad altri, ma questi sono i temi sui quali l'amministrazione, chiunque sia da qualsiasi colore, deve puntare e migliorare. Per cui a grande linea questa è un po' la fotografia di Rovereto, e dalla quale dobbiamo iniziare per poter migliorare la qualità della vita dei rovereti. Scorrendo il DUP in formato semplice, il quale vi ho accennato, mi sono state distribuite le copie, e troviamo la visione dell'amministrazione e la direzione che è stata intrapresa per migliorare barra mantenere il livello di vivibilità a Rovereto, perché è molto importante puntare a migliorare sapendo che però siamo già a un buon livello e quindi anche mantenere. Le direttrici, come è stato già detto, sono lo studio, il lavoro, l'ambiente, la cura del territorio di cittadini e cittadini. E nelle voci di spesa dei vari assessorati troverete gli interventi puntuali già in essere e quelli previsti per il futuro. Per quello che riguarda l'assessorato ai lavori pubblici, posso dire che gran parte di quanto la Giunta progetta passa attraverso questo assessorato, che ha il compito non facile di mantenere la barra dritta sugli obiettivi previsti nel programma di consigliatura della nostra sindaca, che puntando sulla quotidianità del vivere comune, su cantieri e progettualità, intende fortemente mantenere e migliorare i livelli di vivibilità cittadina di cui accennavo prima. Cioè, all'interno di questo quadro, l'insieme, assessorato ai lavori pubblici e al verde, ha posto in atto una strategia che prevede tre piani di lavoro egualmente importanti e tra loro fortemente interconnessi, che accompagnano la quotidianità della vita, aprano visioni progettuali e risolvano quelle situazioni in sospeso che da tempo insistono sul territorio. Cioè, tutti quei progetti che sono iniziati parecchio tempo fa o sono stati progettati parecchio tempo fa e che dobbiamo, ci siamo detti, portare a termine. E su questo consentitemi una breve digressione in ambito finanziario, che è ovviamente nel mio campo, perché insisto sul tema della chiusura dei cantieri in essere, perché questa è fortemente legata a investimenti e progetti futuri, perché i cantieri in essere assorbono notevoli risorse dal bilancio, soprattutto, e questo devo puntualizzarlo, in un quadro generale dove oggi, contrariamente ai tempi passati dove far debito era uno sport molto praticato, tanto poi c'era sempre qualcuno che andava a coprire le spese, no? Oggi, giustamente, c'è un maggior controllo attraverso delle regole ben precise che vanno e servono ad evitare inciampi vari. E in questa sede mi permetto anche di ricordare che il Comune di Rovereto è ben salvaguardato da questi eredi, dagli uffici di bilancio e finanze che curano attentamente e ci seguono. Tornando alla strategia dei piani di lavoro, c'è un piano di manutenzione, cura, pulizia, decoro e sicurezza, un piano di lavori in attesa o sospesi e lavori da portare a termine e una progettualità da realizzare. Questi sono i tre ambiti dove la strategia che l'assessorato ai lavori pubblici sta percorrendo. Voglio fare una piccola annuncio, parlare di un progetto che abbiamo ripreso, che è quello del SCOVA, che è Sostegno per l'Occupazione e la Valorizzazione Ambientale. Come voi conoscete, come sapete, insomma, questo è un progetto ex, per capirci, assolutamente utili e sostenuto dalla provincia, e dove i comuni devono, se vogliono aderire, presentare delle progettualità che poi verranno cantierizzate da tutta quella parte di persone che sono in questo momento fuori dal percorso del lavoro e che però devono essere occupati anche per motivi diversi, ma anche per portarli magari ai pensionamenti o comunque anche solo per la necessità di poter portare a casa, insomma, una busta paga. Adesso con il SOVA abbiamo presentato alcuni progetti, per l'esattezza 4-5 progetti che verranno e poi verificati dal Dipartimento della Provincia, e la speranza è che nel 2026, perché questi sono progetti per l'anno prossimo, si riesca a cantierizzarne almeno 2 o 3. Non sto a elencarvi per non annoiare insomma ulteriormente quali siano. Quindi tornando ai discorsi della strategia su manutenzione, cura, pulizia, decoro e sicurezza, sicuramente c'è il verde pubblico, e qui l'abbiamo messo in atto e continueremo col progetto Rovereto Fiorita. Quest'anno è stato un grosso investimento che ci consentirà anche una minore spesa per l'anno prossimo, perché qualcosa troveremo di quello che abbiamo fatto. Sfalci, cura delle piante, nuove linee di lavoro e manutenzione anche sugli appalti con le imprese, per lo più piccole imprese, in modo da dare lavoro a tutte quelle persone che orbitano sulla città di Loreto o sulla Valagarina. Questo è l'intento e su questo faremo leva. Tra l'altro, ma purtroppo questa sera è assente, e volevo anche nel contesto così anticipare un po' una risposta alla consigliera Cellucci, che, nella quale oggi ho visto un'interrogazione in riferimento a del verde in via Vallunga, e volevo comunque rassicurarla che sì, abbiamo presente la situazione, che abbiamo anche attivato il percorso con i nostri vigili urbani che applicando i regolamenti sono andati a contattare le persone che i proprietari di quei lotti prospicienti alla strada per capire e come intervenire. Qui stiamo seguendo la situazione. In alcuni casi i proprietari si sono attivati prontamente, e in altri insomma avevano qualche difficoltà, ma adesso insomma stanno iniziando a tagliare, pulire, insomma. Il prossimo poi arriverà la risposta più puntuale di stato, insomma, che la consigliera non ci sia questa sera. Sempre su verde pubblico e continuiamo con la collaborazione con la Fondazione MAC, e questo che prevede una verifica di tutte le piante di alto fusto della città di Rovereto. Ne abbiamo circa 2.800, se non ricordo male, e le 1.000 saranno verificate entro la fine dell'anno. Questo perché laddove siamo costretti o obbligati a tagliare delle piante, e c'è sempre comunque un percorso di verifica e valutazione attenta, perché ovviamente a cuor leggero non è che si possa abbattere una pianta magari che è secolare, però delle volte per una questione soprattutto dei lavori pubblici arrivi a dover prendere delle decisioni che insomma non sono semplici. Come avevo detto, c'è sempre il progetto del contrasto alle isole di calore, che questo non è solamente la piantumazione di piante e quindi per l'ombra, ma anche porre in essere delle strategie direttamente collegate ai progetti. Perché faccio un esempio, un nuovo parcheggio, anziché fare una spianata di asfalto, prevedere insomma un sistema, quelle griglie che avrete già visto anche in altri parcheggi, per evitare che ci sia l'effetto calore. Poi strade, vie, marciapiedi e ciclabili, qui ovviamente abbastanza semplice perché il progetto, ci sono delle pavimentazioni nobili, posti e similari, cura e manutenzione, strade marciapiede, poi tutto il discorso delle ciclabili, che però insomma sarà il sindaco che sta curando il punto e ovviamente potrà dare delle indicazioni più precise. Sul patrimonio pubblico, la cura e manutenzione ordinaria e straordinaria, come potrete vedere scorrendo anche il loop facilitato, insomma, questo, insomma, c'è molta attenzione su tutte queste manutenzioni. E assieme a questo c'è anche il progetto 3.0, di cui poi ve ne parlerà più dettagliatamente l'assessore Ponte. Ci sono quindi i lavori, quelli che chiamo io in attesa o quelli da portare a termine. L'elenco li ha già citati puntualmente anche la sindaca, come l'ex Pitellini, l'ex Guardia di Finanza, che dovremmo chiudere alla prossima primavera, quindi lo spostamento anche di alcune funzioni del MITAL, ecco, all'interno dell'ex della Menuchiesa. La ciclabile alla Mira, alla quale la prossima primavera, un po' prima, partirà dei lavori che hanno subito un qualche ritardo perché vicino a questa ciclabile ci sono anche le tubazioni del gas e quindi ci sono dovute fare delle valutazioni ulteriori e gli addetti al gas, insomma, ci hanno chiesto del tempo perché vogliono riparare la loro condotta, insomma, e quindi questo ci ha portato qualche ritardo, ma comunque i lavori partiranno. La bretella alla Mira andrà in appalto entro la prossima primavera, per cui insomma questi sono dei lavori che si stanno avviando nel 2026. Sulla strada per San Nicolò che ho notato anche qualche polemica sulla rete, o forse anche sui giornali, ma anche sulla rete, insomma, ci sono stati dei piccoli eventi franosi a monte della frana esistente dal 2014, mi sembra ricordare, e per cui dopo, per chi conosce la strada, dopo il bivio verso San Nicolò, sul fronte sono state delle cadute di alcuni massi e questo ci ha insomma, per certi versi obbligato a fare una pulizia del fronte e anche andare a fare un'analisi per capire se nel contesto dei lavori della prima parte della strada non dovesse essere, insomma, verificate altre situazioni. E fortunatamente dopo la pulizia e le verifiche dei geologi abbiamo capito che, insomma, erano state delle semplici, comunque pericolose cadute massi che comunque non comporteranno un'altra portata di lavori. E quindi abbiamo dedicato un po' di tempo su questa situazione che ci ha ovviamente fatto ritardare un po' qualche mese l'inizio dei lavori. Poi i lavori da Piazza della Pace, l'ha già citata la sindaca, andremo a terminare la discenderia nel sottopasso del Piazza dei Orsi, o nei dinosauri, ma qui un contesto più dell'assessora Cossari. Ecco, termineremo la salita a Sant'Antonio, che è quel lavoro di quella strada che collega la parte alta, chiamiamola così, di Vistanella, con la zona statale, insomma, circa sulla rotonda, ecco, di Vistanella, chiamano così, e pensavo al cavallo di Teodorico, ma insomma, parte esatta rotonda del cavallo di Teodorico. E del sottopasso di Piazza dei Orsi sappiamo anche che sono partiti i lavori per il bar Ex Iris, che fa parte del progetto dell'S4T, Ostensum for Transformation. Come il dinosauro l'ho già citata, non mi ricordo, e lo stadio Quercia, ecco, questo è uno di quei cantieri che riusciremo a terminare, tra virgolette, entro il 26, nel senso che tutta la parte strutturale riusciremo a chiuderla insomma questo sarebbe un po' l'intento prima del palio della quercia, e mentre la parte all'interno della gradinata, cioè chiamiamola la pancia, insomma nell'interno, dove c'erano i campi, le cuscie indoor omologate anche dalla adesso mi sfugge il nome della federazione dell'atletica, e questi andremo un po' più lunghi, non credo che riusciremo a terminarli per tempo. Comunque insomma l'obiettivo sarebbe quello di quantomeno di avere la gradinata pronta, ecco, in occasione del palio della quercia. Dopo, ovviamente, tempo permettendo, perché come tutti voi sapete, insomma, si fa presto a perdere settimane, basta che ci sia insomma molto tempo o quant'altro. Polo 06, e annesso giardino, l'obiettivo, mi sento di dire abbastanza, insomma, non vorrei portare male, ma comunque l'idea è che riusciremo ad aprirlo per settembre-ottobre del 2026, quindi con l'inizio del nuovo anno scolastico, e portare dentro quantomeno l'asilo, quello di Borgo Sacco, che si trasferirà al 06 ex Alpe, ma anche forse il nido di Sei Banti. Sul piano casa, si è stato già accennato, ma siamo ormai vicini alla consegna dei 12 appartamenti di via Maioliche, col contributo del PNC. Dopo c'è la Sticcotta, sul quale stiamo lavorando, che insomma credo che adesso nel 2026 sicuramente andranno in consegna. Poi sulle progettualità e ipotesi da realizzare e mobilità, come tutti avrete seguito, la variante barra Brettella di Rovereto, adesso vedremo l'ultima ipotesi, però qui siamo legati ovviamente a un contesto sovracomunale e barra provinciale. Ugualmente c'è il grande tema del sottopasso ciclabile che sale a Orsi di Azeni, di Trentino Trasporti ha tutti i finanziamenti e si sta insomma adoperando e confrontando con RFI, perché comunque bisogna sottopassare ai treni, e quindi la questione si deve regolare confrontandosi con RFI. Di pari passo ovviamente la stazione dell'autocorriere. Come detto, le cose che abbiamo già in cantiere sono di nuovo di Corso Verona. Avete visto che già all'ultimo tratto c'è stato fatto un piccolo cambiamento spostando il senso unico fino all'incrocio con via di Pero, questo per facilitare l'ingresso e l'uscita, ma anche per sollevare un po' via Trieste dai lavori, dal traffico che doveva andare fino in fondo per poi tornare su. Qui abbiamo fatto questo piccolo intervento che però ci ha anche portato ad avere qualche parcheggio in più, girando insomma i parcheggi che c'erano posticipi un po' vicino all'ospedale, che anziché longitudinali li abbiamo messi traversali, insomma, ma sono piccole cose. Invece siamo prossimi alla cantierizzazione di via Udine, davanti alla piscina lì ci sono stati problemi progettuali, perché insistono 8-9 platani su quell'area davanti alla piscina, di notevoli dimensioni, ma anche di notevoli interventi con le radici e sollevamento dell'asfalto. E qui abbiamo fatto le analisi, come dicevo prima, tramite le persone che abbiamo caricato della Fondazione MAC per capire qual era la situazione, però purtroppo questi platani hanno tutti delle radici
abbastanza sollevate, non sono andate in profondità, e quindi dovremmo lavorare cercando di salvare sia i platani che i parcheggi, insomma. E quindi adesso tecnicamente, insomma, abbiamo trovato un sistema. Meglio sarebbe stato se i platani avessero affondato le radici in profondità. Qui i tecnici ci hanno anche spiegato che molto è dovuto dalla tipologia del terreno, ma anche dal sistema di irrigazione. Ci hanno anche spiegato che se c'è una buona irrigazione, allora le radici tendono ad andare in profondità. Però queste sono cose tecniche, che capisco che il Consiglio Comunale poco possono importare. Vabbè, comunque, questo era un po', e adesso mi sono perso, e non sono tanto ricordato di quello. Ah, ecco qua, Corso Verona, via Udine, le ciclabili, ma come detto interverrà poi il vice sindaco, e sulle strutture vado a concludere, ci sono tutti gli ex macello, che ha parlato la sindaca che è intervenuta prima, l'ex GIL, l'ex Cassa Malati e l'ex Merloni Sud, ma che comunque sono quattro cantieri molto importanti, e ex macello ormai, insomma, dovremmo iniziare, dato che per l'anticipo che abbiamo noi, ex GIL andrà in progettazione e l'ex Merloni Sud sono stati già presentati. Alcune idee di progetto, e per l'ex Cassa Malatti ci sono dei contatti con l'università, e quindi insomma valuteremo. Per cui l'intento è quello di recuperare il più possibile tutti questi ex edifici, per ovviamente le più svariate delle motivazioni. Grazie.
Grazie a lei, assessore. Andiamo in ordine, assessore Cossari, prego.
Ecco, sì, no, mi rendo conto che, diciamo, abbiamo fatto una presentazione, abbiamo già fatto una presentazione del DUP, e quindi magari gran parte di questioni, insomma, gli aspetti sono già stati posti nel mio intervento la scorsa volta. Questa però può essere un'occasione, insomma, un po' di magari di rilanciare e diciamo aggiornare su alcuni aspetti in particolare, e ovviamente sono il quadro di quella che è la visione, l'azione amministrativa che ha fatto sia di sguardo d'insieme, ma anche poi di concretizzazione attraverso azioni complete e concrete. Nel suo complesso è stata tracciata, insomma, dalla sindaca, e poi si è trattato di entrare nel merito di alcuni progetti, di alcuni cantieri, anche alcuni progetti specifici. Ovviamente le cose sono tantissime, quindi forse non è il caso da parte mia, insomma, non mi sembra il caso di immaginare di utilizzare questo tempo per fare un elenco, ma più che altro anche perché, insomma, le cose principali sono anche tracciate nei documenti e sono indicate. Ci sarei rispetto ad alcuni aspetti. Uno, già prima, insomma, accennavo quando abbiamo avuto quell'interlocuzione con il consigliere De Gasperi, a questo approccio rispetto a un metodo di lavoro insieme, rispetto a diversi temi, diverse questioni che afferiscono agli ambiti delle mie idee, che sono l'ambito più propriamente culturale che quello turistico, ma diciamo anche turistico-culturale, perché in questa connessione anche delle due deleghe si è indicato anche un po' una prospettiva di lavoro per valorizzare un po' questo fronte di vocazione della nostra città, che si è costruito, che rispetto alle risorse, all'energia, ai giacimenti culturali, ha fatto ha costruito nel tempo, insomma, e ha delle prospettive anche su cui nel tempo si è anche voluto, diverse amministrazioni hanno voluto lavorare, e noi ci troviamo sia a raccogliere, diciamo, un'eredità che poi a mettere in campo pensieri e energie per rilanciarla anche nel futuro. E in queste prospettive, in questi diversi ambiti, appunto questa chiave del lavoro di rete, del lavoro di sistema, prima abbiamo accennato rispetto al progetto specifico, ma che è importante per la nostra città del Natale, ma che è importante anche a livello, anche di, come dire, come approccio. E questo è anche quello che abbiamo portato su due percorsi di lavoro insieme, di analisi e di elaborazione legati al mondo culturale, poi di una legata alla biblioteca, magari parlerà più approfonditamente la consigliera Mirandola, ma anche un altro rispetto a un progetto che abbiamo chiamato Rovereto Factor di Cantieri di Cultura, di un momento di riflessione e confronto con diversi soggetti e realtà del territorio, del mondo prevalentemente culturale, ma che si va dai musei, alle associazioni, a anche singoli cittadini, componenti della Commissione Cultura, insomma veramente una varietà, insomma, di soggetti che sono stati coinvolti in questo percorso, in cui fare insieme il punto su cos'è il panorama delle risorse del mondo culturale della nostra città e quali possono essere delle prospettive di strategie, insomma, in cui rivolgere le nostre azioni, ovviamente anche ponendosi prima di tutto un punto di domanda rispetto a quella che deve essere e vuole essere l'azione amministrativa, nella consapevolezza che il comune da solo, se penso all'ambito poi, diciamo, della diversità culturale, il comune da solo non basta, e tra il comune, l'amministrazione comunale può avere un ruolo importantissimo rispetto alla potenzialità, alla capacità di mettere lievito, come dire, negli ingredienti, e anche a volte farsi promotore di iniziative anche specifiche che poi, e questo percorso è in corso, scusate il gioco di parole, e ci porterà adesso fra fine anno e inizio del 2026 a avere un documento che al di là, insomma, uno potrà anche dire, come dire, sempre questi documenti, insomma, i documenti sono importanti quando sono frutto di riflessioni, di percorsi, e poi che anche quelli là che traccino delle direzioni dell'agire. Quindi questo è un passaggio importante in cui cercare di mettere insieme, come dire, le energie e i pensieri proprio per anche rilanciare questa idea di ecosistema anche culturale, dove ognuno, anche i vari soggetti del mondo culturale, ognuno fa la sua parte, fa i suoi progetti, ha le sue competenze, le sue capacità, però sentirsi rilanciare questa idea di far parte di un orizzonte di movimento comune, dove diciamo, nella crescita, nella diversità, nell'attività di tutto l'ecosistema, ognuno, ogni parte poi è sia protagonista che anche trae vantaggio dalle azioni degli altri. Questo è un lavoro, a mio avviso, che è molto importante anche per rilanciare questa energia positiva, questo racconto, ma non per sminuire la forza di questo, ma nella consapevolezza che i racconti, insomma, spesso costruiscono la realtà, e rafforzare questo racconto di Rovereto, delle sue energie, un racconto positivo di se stessa, con l'orgoglio della propria storia e anche la voglia di mettersi in gioco per il futuro. In questo è stato importante anche questo anno del centenario di Maria Dolens, perché è stata un'occasione su più fronti. Io penso dal mio, ma poi ho visto coinvolti, insomma, tantissimi assessorati un po' alla città nel suo complesso, un po', come dire, ritrovare un po' gli elementi forti della nostra storia, e anche della nostra identità, nel senso della complessità che questo concetto porta con sé, come qualcosa di vivo che poi ci può portare anche a, come dire, a essere una risorsa anche per il presente e per il futuro, come sono state le tante iniziative che in modi diversi sono germogliate in questo anno, anche poi proiettandoci di nuovo su un futuro di cosa intendiamo, di cosa vogliamo fare, perché Rovereto continua ad essere la città della pace, la città di Maria Dolens. Quindi ecco, questi momenti sono importanti anche per questa forza, di questa capacità di rimotivarci, voglio dire, anche come città, e penso che questo sia uno degli aspetti importanti, perché anche nella prospettiva di una valorizzazione di quelle che sono le risorse che possono essere più propriamente anche turistiche, questo sentirsi tutti coinvolti in un, come dire, non portare avanti un valorizzare anche l'orgoglio di tutte quelle che sono le energie, le risorse della nostra città, è un punto fondamentale. E rispetto al, ritornando sempre a questa idea del lavoro insieme, è stata anche la chiave sia del progetto che abbiamo portato avanti, su cui continuiamo a lavorare, del filone di quello che chiamiamo progetto SETA, ma insomma in modo un po' funzionale, che riguarda tanti aspetti attorno al tema della SETA, che ne abbiamo parlato anche in altre occasioni, è sia storia, patrimonio culturale, patrimonio architettonico, ma anche prospettiva di futuro, sono anche progetti sperimentali con Biotech sull'utilizzo delle proteine della seta, quindi c'è tanto di questo l'abbiamo fatto in un continuo scambio che è partito da un protocollo con la Comunità di Valle, il Comune di Ale di Villa Lagarina, ma poi coinvolgendo in un dialogo costante diversi soggetti del mondo, sia scientifico che culturale, dall'Università, la Facoltà di Economia, anche oltre al Museo Civico, anche il MUSA, insomma tante realtà diverse, e questo, come dire, ha costruito un fronte di interesse, di movimento, di attività che si stanno anche concretizzando in diverse cose e contribuiscono a creare quel contesto poi fertile in cui magari anche altre poi possono nascere, e da qui anche si è rafforzata l'idea dell'attenzione anche su quello che è l'edificio dell'ex edificio Colle Masotti, e ci ha portato a questa progettualità importante che di questa opera pittorica che è in corso la realizzazione, che porta insieme un po' racchiude in sé insomma un po' il tanti fronti del lavoro che stiamo facendo, dove si tiene insieme la valorizzazione della storia e del patrimonio della città, ma dall'altro anche rivolendola rilanciare anche questa in una connessione molto forte con un rapporto rinnovato e da arricchire con il MART, con il Museo di Arte Moderna e Contemporanea, che rappresenta una delle colonne importanti della proposta culturale e anche turistica della nostra città. Altro fronte di lavoro comune, proprio per toccare alcuni temi, ma sempre con questa chiave, è il percorso in cui mi sono inserita in questa consigliatura rispetto alla valorizzazione dell'area del Monte Giugna, e adesso in particolar modo ci stiamo occupando dell'area delle orme dei dinosauri, ma con l'idea di aver tracciato un'idea di un percorso più ampio che riguardi la prospettiva di lavoro di una sorta di parco del Monte Giugna, e su questo abbiamo anche qui, pur come dire nella concretezza di attivare e realizzare una prima parte di segnalettica
molto specifica e che diciamo era anche, rispondeva a un'esigenza concreta e immediata, dall'altra però abbiamo costruito un quadro di rapporti e collaborazione con i principali musei che si occupano di temi che afferiscono all'area, quindi sia il Museo Civico ma anche il Museo della Guerra, MITA e anche il MUSE in questo caso, con anche APT, in un protocollo di intesa di lavoro comune dove ognuno di questi soggetti per la sua parte si è impegnato a lavorare per costruire un progetto di valorizzazione, quindi a un tavolo di lavoro che si è iniziato a trovarsi e si troverà periodicamente. Questo mi premeva, diciamo così, in questo un po' accenno rispetto ad alcuni progetti, passare più l'idea di una, cioè l'idea, l'immagine di un metodo di lavoro che ovviamente vuole un po', come cercavo di dire all'inizio, portare avanti in contemporanea sia la costruzione e il rafforzamento di una logica di sistema, oppure come invece dire di più ecosistema, nel senso di qualcosa di vivo che ha in sé parte anche diversa, e dall'altra parte anche la concretezza di alcune azioni, di alcuni progetti, come appunto la realizzazione di questa importante opera pittorica con la curatela scientifica del MARS, che verrà inaugurata ufficialmente anche con l'assessora Gerosa il 1 dicembre, e quindi approfitto per invitarvi il 1 dicembre 10 e mezza al Sacrificio alle Masotti. Grazie.
Grazie a lei, consigliera. Allora approfittiamo, così siamo presenti tutti in aula tranne gli assenti giustificati, quindi alle 19.57 è entrato il consigliere Chiesa, alle 20.24 l'assessore Potter, alle 20.31 il consigliere Mullici, alle 20.41 il vice sindaco Mignucchi, quindi siamo 26 e proseguiamo con le relazioni. Assessore Mignucchi, lei, prego.
Buonasera, grazie. No, io sarò, credo, insomma, come aveva anticipato la collega Cossali, noi abbiamo già avuto l'opportunità di presentare quelli che era, insomma, i contenuti e le visioni che noi abbiamo come singole assessorate portato all'interno del documento e che stanno all'interno di una cornice più ampia, che credo che sia quella che la sindaca ha presentato o in qualche modo ribadito oggi in sede consiliare. E con riferimento alle mie deleghe, credo che appunto proprio per la strategicità delle deleghe legate alla mobilità e all'urbanistica, dopo qualche anno nel quale invece a questa, come dire, necessità di visione strategica sulla città si è, per ragioni secondo me condivise e condivisibili ancora, affrontato questioni più di carattere puntuale che hanno portato sia sulla pianificazione urbanistica sia sulla mobilità, fare interventi magari più circoscritti anche sulla scorta di visioni strategiche che facevano riferimento a amministrazioni precedenti e quindi a un lavoro che in qualche modo era già stato fortemente approfondito, penso al PUM che era in fase, come dire, nel decennio di validità 2023-2024, aveva sostanzialmente esaurito la sua previsione, oppure il piano regolatore comunale che noi abbiamo affrontato attraverso degli interventi puntuali, penso alla variante di Avellarda in passato, piuttosto anche interventi più recenti. Ecco, quindi a fronte insomma di questa consapevolezza sostanzialmente che quello che noi avevamo in qualche modo pianificato ed immaginato era già stato, come dire, tradotto in atti poi attuativi, perdonatemi il gioco delle parole, ma con elementi di concretezza all'interno della città, noi abbiamo ritenuto in questo anno, che poi insomma troverà concretezza nell'anno che verrà, andare invece ad avere un atteggiamento più di carattere strategico, e questo l'abbiamo in qualche modo già presentato, già definito e declinato anche su quelli che devono essere secondo noi gli elementi di sostanza di questa visione che vogliamo portare sulla città. Le basi e i presupposti di questa visione traggono sostanzialmente origine da un dato che è un dato, se vogliamo, anche demografico, che in qualche modo è già stato anche enfatizzato anche nella discussione consigliare, un dato demografico che vede Rovereto essere un centro di attrazione sovralocale che paga un certo, come dire, saldo di natalità e saldo naturale e negativo, quindi un ruolo sempre di più di una Rovereto di centro di attrazione sovralocale dove si decide di venire a vivere, a lavorare e a stare, oltre che a nascere ovviamente per ragioni diverse, sicuramente per la qualità dei servizi, per la qualità ambientale, per la qualità paesaggistica, ci sono delle criticità, le sappiamo, le conosciamo, e in questo sistema però io credo che Rovereto faccia, come dire, tenga testa ad un ruolo di città, a un ruolo di città capoluogo di valle, al luogo dove grazie a strategie che hanno visto differenziare quella che era una connotazione, un'identità fortemente industriale e produttiva attraverso altri settori, è riuscita a compensare, no, delle difficoltà dell'uno rispetto all'altro. Mi riferisco al lavoro che continua ad essere il motore fondamentale dell'economia roveretana, ma che è stato, come il lavoro inteso come settore secondario, come lavoro delle attività produttive, ma che nel contempo è stato poi integrato con altri settori dell'economia, penso al terziario, penso all'università, penso ai servizi di qualità. Ecco, in questo insieme noi di connotazione o comunque di immagine e di riscontro che abbiamo della città attuale, abbiamo bisogno però di porci ora, in questo momento storico e anche in post-pandemia, in un momento, come dire, in cui, torno a dire quello che ho detto prima, gli sforzi pianificatori di visione fatti qualche anno fa hanno in qualche modo, come dire, esaurito la loro spinta anche propulsiva rispetto alla programmazione delle opere pubbliche ed altre cose. Devo dire che questa spinta, come dire, pianificatoria è esaurita anche sulla scorta dell'assenza anche di un rinnovamento a livello provinciale di questi strumenti. Il PUP del 2008, un PUP che, parlo ovviamente della componente urbanistica, un PUP che nella storia recente trentina, a partire dal piano Samonà-Kegler del 68, è stato rinnovato in 20 anni, 68, 88, 2008, nel 2028 ci aspetteremo un rinnovamento della strategia urbanistica provinciale connessa ai servizi, alla mobilità, alla demografia. Questo non è ancora in corso, ci immaginiamo che la provincia lo stia mettendo in campo, questo nuovo processo di aggiornamento degli strumenti strategici, tant'è che questa è un'esigenza, secondo me, che dovremmo sentire a livello provinciale, noi ce ne facciamo carico a livello comunale, cercando, e arrivo al dunque, poi non vi chiederò ancora lungamente rispetto a quello che ho già spiegato la volta scorsa. Il tema centrale di questa interrogazione che noi ci facciamo sulla città è un tema sui fabbisogni, al centro sta il concetto di abitare la città, che è un concetto astratto, ma fino a un certo punto abitare la città significa passare da quel, come dire, senso di essere, passare da utilizzatori di città ad abitanti, sembra un gioco di parole da urbanisti, ma non è, nel senso che abitare la città significa farsi carico anche di tutta una serie di questioni e immaginare anche una vita attiva all'interno di essa. Lo facciamo attraverso tre filoni, l'abbiamo già spiegato: uno è il piano urbano mobilità sostenibile, ringrazio i presidenti di commissione che ieri ci hanno dato l'opportunità appunto di andare a presentare quello che è le intenzioni per ora, ma non solo, anche un quadro programmatorio in seno alla commissione urbanistica e alla commissione ambiente che hanno avuto appunto una convocazione congiunta. Un altro filone che è stato anche questo messo poi in evidenza sui quotidiani è quello, e anche qui trae già, come dire, spunto da quelli che sono i contenuti almeno dell'ABSCAP che io ho inserito all'interno del DUP, che fa riferimento al tema del Parco dell'Eno. È un tema secondo noi tutto ancora da esplorare, non perché finora non ci abbiamo mai messo l'occhio, anzi lo abbiamo fatto per parti, per singoli approfondimenti, ma l'obiettivo è quello di comprendere che ruolo può avere, o meglio può migliorare di questa zona della città all'interno di un quadro più ampio. Il terzo elemento invece, sul quale anche qui affronteremo poi, ci aspettiamo i risultati per l'anno prossimo, è quello studio che stiamo affinando, credo che siamo ormai alle battute conclusive, all'Università di Trento, in fatto di necessità di indagare sui fabbisogni della città. Indagare sui fabbisogni della città, secondo me, è un atto di responsabilità politica amministrativa, perché molte volte io credo che nell'agire politico-amministrativa ci faccia troppo conto sulla propria sensibilità personale, sulle proprie competenze e molte volte anche sul portato, no, che ti viene se ti viene dall'esterno. Io credo che bisogna anche in qualche modo cercare di alzare l'asticella ed avere dati, informazioni. Ecco, quello che abbiamo chiesto all'interno di questo studio è di avere un'informazione disaggregata anche sui singoli quartieri, capire com'è la demografia all'interno dei singoli quartieri, cercare di capire bene quali possono essere i filoni di, come dire, strategici di sviluppo della città, non nella sua interezza, sì certo, ma sul interesse come ambito urbano unitario, ma anche all'interno, insomma, dei singoli quartieri. Ecco, a questo ovviamente si sommano tutta una serie di questioni che, devo dire, hanno più la cadenza e il ritmo progettuale. Penso alla progettazione che stiamo affinando sul percorso ciclabile che da Borgo Santa Caterina porterà fino alla manifattura, o perlomeno nel primo tratto fino a Via Zeni. Penso alla prosecuzione degli interventi sugli impianti semaforici, in particolare su quello di Via Manzoni, come semaforo anch'esso con tecnologia chiamata volgarmente il semaforo intelligente, in modo tale da cercare anche lì, in un nodo, come dire, particolarmente complesso della viabilità cittadina, di andare a migliorare un po' la situazione attuale. E penso ai riflessi sulla mobilità che hanno delle partite urbanistiche importanti, l'abbiamo visto, come dire, in fase di approvazione della variante al piano regolatore relativo al piano attuativo di via della Merloni Sud. Ecco, se lì erano state tracciate delle linee in qualche modo di risoluzione di questioni legate alla mobilità, ecco che l'approvazione del piano attuativo e la convenzione stipulata con il sviluppo ci mettono nelle condizioni di andare meglio in approfondimento su queste questioni, cercando di far sì, come è stato detto giustamente nel dibattito consigliare, che alcune occasioni che si ripetono ogni 50 anni all'interno di un ambito di una città non possono venire, come dire, sprecate o non sono sufficientemente approfondite. Ecco, e io mi viene a pensare che all'interno di questa programmazione, almeno io mi auguro che ci sia innanzitutto la partecipazione da parte dei cittadini, ecco, un elemento di novità rispetto a questi elementi che io ho elencato sta in questo approccio che in parte per volontà politica, in parte anche per necessità di procedura abbiamo voluto improntare con la massima trasparenza, con la massima apertura, proprio con riferimento al piano urbano, una mobilità sostenibile. Ieri proprio lo dicevamo in fase di spiegazione, insomma, le commissioni, il fatto di non avere davanti a noi una procedura che ci obbliga a delle attese rispetto a delle valutazioni che vengono fatte da organismi superiori, penso al parallelismo con le procedure urbanistiche, ci consente di avere un tempo di elaborazione di idee, di pensiero e di ragionamenti che vogliamo sfruttare al meglio. Ecco, io molte cose probabilmente me le sono dimenticate, molti elementi puntuali del nostro agire quotidiano a livello amministrativo e politico probabilmente le ho scordate, non per mancanza, come dire, di interesse, ma perché credo che poi nella quotidianità sono molte le occasioni che si hanno di andare a dover dare risposte alle esigenze che ci circoscrizione. Vedo oggi, insomma, daremo spazio ai consiglieri delegati, c'è anche un presidente tra il pubblico stasera. Ecco, nella ricognizione che abbiamo fatto con le circoscrizioni appare evidente, insomma, questa innanzitutto questo valore che continuano ad avere le circoscrizioni sul territorio rispetto a chi, immagino per quanto mi riguarda, ma penso più ancora nel ruolo di Carlo Faid come assessore dei lavori pubblici, questa necessità di una manutenzione continua e quella cura di cui credo la sindaca parlerà o ha parlato nella sua premessa, si traduca anche in una attenzione particolare a quelle che sono le esigenze anche piccole, se si vuole, ma che poi fanno la differenza in una città che, appunto, in quella declinazione che abbiamo usato, almeno che molte volte, cioè una città che non cresce più sotto il profilo insediativo, ma che deve in qualche modo rigenerare se stessa, ha bisogno di più livelli di intervento. In questi livelli di intervento c'è la grande strategia, o quella alta, quella più raffinata, se volete, sotto il profilo anche della condivisione, del pensiero, dell'elaborazione tecnica, ma c'è anche quella di più operativa, più necessaria, che serve anche per far sì che la città possa continuare ad essere mantenuta, possa essere mantenuta in efficienza e possa dare le risposte adeguate ai cittadini. Grazie.
A lei, vice sindaco. Assessore Dorigotti, prego.
Sì, grazie Presidente. Io cercherò di fare un po' una carrellata non voglio dire dello stato di avanzamento, ma insomma delle cose che abbiamo cercato di portare avanti all'interno delle linee guida che abbiamo ampiamente illustrato. Io per parte mia non ho fatto grandi aggiornamenti, salvo rimettere in ordine sostanzialmente per una più agevole lettura rispetto alle mie deleghe i capitoli di riferimento. Quindi partendo dalla partecipazione, dal mondo partecipazione dei beni comuni, partiamo da un aggiornamento rispetto all'accessibilità informativa rispetto al sito. Stiamo lavorando appunto concludendo una nuova versione del sito grazie alla rete ISO, sul bilancio semplice, uno dei finanziamenti PNRR con l'obiettivo di portare sempre più servizi digitalizzati, portarli a portale ovviamente senza dimenticare il supporto fisico per chi non avesse la possibilità di farlo. E siamo in fase di avvio di un percorso di valutazione come era previsto dal documento degli esiti dei primi 2 anni di regolamento dei comuni urbani. E con l'occasione faremo anche un aggiornamento rispetto a una formazione del personale amministrativo sull'amministrazione condivisa. Ma di questo parleremo quanto tempo dedico, quando ci saranno dei risultati che cercheremo anche di attivare con una fase partecipata anche con l'aula e non diamo ovviamente. E sull'Urban Center abbiamo sapete che è stato attivato un percorso di ambito culturale e sociale con soggetti del terzo settore che in alcuni momenti della settimana stanno lavorando su pratiche partecipative e inclusive sullo spazio e rispetto a questo approfitto per anticipare che il giorno 12 di dicembre ci sarà una sorta di evento di apertura, lancio di alcuni primi momenti di coprogettazione sullo spazio, quindi poi seguiranno inviti ovviamente alla città. E altri percorsi partecipati si diffondono su vari settorati, alcuni li abbiamo sentiti, alcuni li sentiremo, dal patto lettura, dai cantieri di cultura, al PUNS, ma anche diversi gruppi di lavoro che nei vari assessorati su varie tematiche si sono attivati. Ne cito uno perché è quello attuale che lavora sulle iniziative intorno alla giornata del prossimo martedì 25 novembre, ma non perché sia l'unico. E sul mio assessorato magari cito il percorso che ha visto la nascita dell'organismo di partecipazione giovanile che ha iniziato a lavorare proprio in questo mese dopo una fase di analisi e accompagnamento e rispetto alle politiche giovanili anche in dialogo ovviamente con gli altri assessorati, penso alla cultura, penso all'istruzione, penso al sociale in particolare, stiamo lanciando il percorso sul 2026 per la creazione del tavolo cittadino della street art che è già presente in altre realtà come Trento ad esempio e che ha visto la sua prima fase embrionale nel grande murale che avete visto comparire in manifattura e che è stato inaugurato in occasione del Festival Ecologica lo scorso ottobre. E sul mondo delle attività economiche il sistema dei distretti funziona, è stato sostanzialmente messo a regime in corso di questi anni, anche sul 2026 c'è la volontà di confermare il finanziamento alle attività, magari superando, lo stiamo facendo in questi mesi con i portavoce e le portavoce dei distretti, superando un po' la logica del contributo a pioggia che inizialmente era non voglio dire necessario ma utile a far percepire un po' la possibilità di fare delle iniziative. Oggi stiamo facendo anche valutazione. Siamo nel mezzo, tra virgolette, appena cominciato, nel pieno dell'attività dei tirocini dei manager della rigenerazione, un percorso fatto col Centro di Formazione Professionale dell'Università Popolare Trentina, che proseguirà fino alla prossima primavera. E stiamo lavorando con l'Università di Trento, col protocollo in città per un momento di confronto sul commercio che avrete Trento, grazie anche ad alcuni lavori di tesi legati alla professoressa Forno, e probabilmente anche qui in primavera ci sarà un momento di restituzione pubblica per analisi di questi lavori. Stiamo mantenendo, diciamo, la possibilità di valorizzare i plateatici anche post-Covid. Sapete, insomma, che la legge nazionale proroga di anno in anno la possibilità di allargare sostanzialmente sul suolo pubblico l'attività dei pubblici esercizi. Sappiamo che non dipende solo da noi, ma insomma questo si collega anche in parte con il bando per i contributi a fondo perduto di 200.000 euro che abbiamo mantenuto sulle attività economiche, nel senso che abbiamo, anche cogliendo alcuni suggerimenti che sono in quelle categorie, abbiamo ampliato proprio anche al plateatico la possibilità di accedere a questi finanziamenti. Tra l'altro sono pervenute oltre 40 domande, ancora non ho il numero, insomma, entro fine anno uscirà la graduatoria. Ricordiamo che sul mondo delle attività economiche e delle attività commerciali abbiamo accolto, diciamo, l'emendamento, adesso non ricordo se era un altro indirizzo, un emendamento del considerante rispetto alla leva INIS, mantenendo l'ordine del 4-5 per 1000, e sul 2025 abbiamo mantenuto il parcheggio gratuito in pausa pranzo, i ticket e le due in struttura che sono molto apprezzati dagli esercenti e commercianti. Stiamo lavorando al progetto sperimentale sui buoni tassi a partire dal 2026 e da ultimo cito un paio di, come dire, situazioni puntuali. La prima, non perché c'è qui il presidente di Rizzana, ma insomma abbiamo finalmente aperto, non per merito mio, ma insomma la farmacia di Rizzana, che ha portato sicuramente un beneficio alla comunità, ma anche la chiusura di un lungo percorso che ha visto molti sindaci coinvolti, ecco, diciamo così. E l'altra, l'ultima, diciamo, suggestione sul mondo del commercio riguarda forse quella che emblematicamente è la via scuole, nel senso che non solo il comune ha messo a disposizione di RELAB, del centro socio educativo aggregativo giovanile, un altro spazio che è stato attivato, Underdog, che è uno studio di registrazione per ragazzi e ragazze, per dare un senso di avere presenza di spazi che non necessariamente sono legati al consumo e al venire in centro per spendere. L'altra è l'apertura dello spazio di T-Space da parte di Trentino Sviluppo, con il quale Trentino Sviluppo non solo su questo spazio si è riallacciato un rapporto di grande, insomma, collaborazione, e di questo, insomma, mi sento di ringraziare anche insomma il rientro di alcune figure all'interno di Trentino Sviluppo ha permesso, insomma, di fare alcuni ragionamenti su cui sul 2026 auspichiamo nuovi sviluppi. Non da ultimo, sempre su via scuole, sappiamo, insomma, tutti che ci sono riempimenti, anche stati riempimenti di vuoti commerciali con vecchi nuovi, insomma, soggetti che erano in via scuole, ma anche con alcune vetrine che dovrebbero aprire nel giro di qualche mese, sono il 2026, e quindi, insomma, non sarà una panacea di tutti i mali del commercio, ma insomma è anche bello per parlare di una via che è stata messa un po' alla berlina come simbolo di una situazione del commercio veretano. Da ultimo, un po' una carrellata sul mondo sportivo del benessere. Sicuramente mi fa piacere dire che abbiamo aumentato, anche se non in maniera clamorosa, ma insomma già c'era un supporto molto forte, il supporto alle associazioni sportive, appunto, sia anche accogliendo anche qui un atto di indirizzo, non solo come contributi diretti, ma anche con la messa a disposizione, mi viene da fare l'esempio della palestra di Silvio Marconi, che tramite SMR è stata garantita in disponibilità anche dove possibile, ospitando delle associazioni di comuni limitrofi che hanno rappresentato difficoltà per ristrutturazioni o palestre non disponibili in maniera temporanea. Abbiamo comunque portato avanti anche ampliato il progetto benessere nei parchi, che anche quest'anno gli ha fatto il pieno, nel senso che è sempre una iniziativa molto apprezzata. Ricordo, insomma, nei mesi estivi la possibilità di aderire gratuitamente a delle lezioni all'aria aperta, diciamo, di benessere nei parchi cittadini. Abbiamo supportato, ringrazio anche gli uffici, le associazioni che hanno inteso riguardo le strutture sportive che sono in gestione, con l'accesso ai finanziamenti provinciali, in questo caso su due impianti, uno centro tennis padel di Girongoleno, l'altro impianto sportivo calcistico di Via Baratieri. Con l'assessore Valduga stiamo lavorando con il CONI e alcune reti associative del territorio per alcuni percorsi legati da una parte alle situazioni di safe guarding, che per chi non sapesse, insomma, sono tutte quelle procedure volte a proteggere minori e persone vulnerabili che sono state introdotte dalla nuova legge dello sport, e dall'altra parallelamente anche sul dare il buon esempio comportamentale dentro e fuori dal campo di dirigenti e staff e tecnici di associazioni sportive che sono all'ordine del giorno, non necessariamente solo a Rovereto, ma sono sui giornali locali, vediamo sempre molto dibattuti sul tema. Non torno sullo stadio perché ringrazio il collega Spice che mi ha tolto l'incombenza. Abbiamo proceduto ad adeguare il Pallamarchetti, il Palasport, alle prescrizioni normative della Commissione di Vigilanza su stimolo, insomma, della Commissione Provinciale di Vigilanza. Siamo in attesa di sostituire le balaustre che sono proficienti il terreno di gioco, lo faremo alla fine dei campionati di basket e calcio 5 che oggi ospitano il Parasport. È stato finanziato anche qui per una mancata omologazione, perché alla fine vita utile è stato finanziato, lo trovate anche questo nel bilancio semplice, il facimento del manto in erba sintetica dell'antistadio. Stiamo procedendo in maniera ordinata, ma con un piano di progressiva sostituzione di lampade a basso consumo sugli impianti sportivi, che questo insomma porta sicuramente uno sgravio importante sulla spesa corrente. Abbiamo sentito prima anche un forte richiamo da parte della sindaca, con abbassando i consumi sono ben oltre del 50% sugli anni prossimi. Sono stati avviati i lavori all'oratorio di Borgo Sacco, che sono previsti completamente nei primi mesi del 26, questo anche soprattutto con la prospettiva di rendere tornare ad avere sempre più disponibili spazi anche per l'attività sportiva libera della nostra città, e abbiamo lavorato e gli uffici sono stati molto impegnati sui rinnovi fino al 2030 di gestione di diversi impianti sportivi esternalizzati alle associazioni sportive. Parallelamente sono in piazza anche di informare l'Aula, insomma abbiamo avviato un piano di visite periodiche programmate presso le strutture in gestione esterna per supportare i soggetti gestori anche nelle piccole incombenze di gestione ordinaria, perché eravamo un po' nella situazione in cui il telefono suonava quando c'era l'esigenza di manutenzione straordinaria, ecco, quindi stiamo cercando insomma di, con cadenze diverse secondo le esigenze, di andare a fare delle visite e verificare insomma lo stato di manutenzione e di gestione in generale degli impianti. Ultima cosa che mi viene in mente, stiamo lavorando alla giornata di domenica 18 gennaio prossimo, quando passerà la chiacchiera olimpica, e anche qui l'attività vedrà il coinvolgimento di alcune associazioni sportive. Il passaggio della fiaccola partirà dal centro giovani Smart Lab, perché è stato richiesto insomma uno spazio attrezzato anche per i pedofili dove potersi cambiare e essere rifocillati prima della partenza, ma anche su questo insomma faremo una comunicazione nelle prossime settimane in cui daremo tutti i dettagli del caso. Insomma, però mi premeva anche aggiornare su alcune cose più diciamo spicce rispetto alle questioni. Ecco, poi alcune cose, altre cose che magari mi verranno anche poi in mente le approfondiremo nel corso del dibattito d'aula, però insomma ecco, questo è anche un po' un tentativo di dar senso e contezza di quello che poi leggerete nei numeri del bilancio, insomma, se è possibile di cercare di dare anche concretezza a dei numeri che altrimenti sono, non dico difficilmente comprensibili, ma sono numeri insomma. Quindi grazie e do la parola al Presidente.
Grazie a lei, Assessore. Ora facciamo la relazione dell'Assessore Pozza, poi facciamo la pausa perché poi diamo parola ai consiglieri delegati. Quindi, prego, Assessore Pozza, a lei.
Grazie, speravo fosse sufficiente dare alla lettura dell'Aula gli aggiornamenti anche che rispetto, ma ve li narro volentieri, ecco, gli aggiornamenti programmatici anche a livello di relazione di quanto si sta facendo. l'assessorato sapete di cosa si occupa, di ambiente e transizione ecologica, in particolar modo è chiaro che posso dire che la maggior parte del tempo investito è quello di collaborazione, di rapporto, di interscambio direi costante, sicuramente giornaliero, informativo, con Dolomiti Ambiente, il nostro gestore. Ecco, non cambia molto dall'ultima volta della quale abbiamo parlato, nel senso che siamo al corrente tutti come siano necessari continui interventi risolutori di problematiche varie che il gestore esegue in tempi strettissimi. Abbiamo affrontato qualche momento anche di difficoltà, in particolar modo quello del primo sciopero, no, consigliere D'Apporto, mi riferisco anche, ne abbiamo già parlato, che purtroppo ha colpito tutti, io dico senza colpe, è stata una congettura facilmente prevedibile e di conseguenza così è stata trattata. Abbiamo già, per tranquillità vostra, abbiamo già convenuto anche con l'amministratrice che qualora dovesse ripetersi un'adesione così massiccia di operatori, cercheremo nei limiti che abbiamo già discusso di tutela, di rispetto dei termini sindacali, comunque di poter mettere in campo delle azioni quantomeno per i siti più sensibili, per le zone più sensibili. Ecco, rispetto alle azioni educative delle quali abbiamo già parlato, intenzione dell'assessorato anche sulle azioni di controllo delle quali abbiamo già parlato, è intenzione dell'assessorato in collaborazione con la nostra polizia locale cercare di attivare nel miglior modo possibile le nuove possibilità dettate dal decreto legislativo 116/2025. L'altro giorno ne abbiamo parlato anche con il nostro comandante, il quale ritiene che ci siano nuove possibilità di azione a livello sia di controllo che di sanzionamento. Sono per noi sempre molto è molto ambito il tema delle iniziative di educazione, iniziative di educazione che abbiamo richiesto vengano riattivate a livello dell'utenza dei minori da parte di Dolomiti Ambiente, ma anche con altrettanta attenzione a quell'utenza adulta che magari ha delle responsabilità in seno al controllo della corretta raccolta dei rifiuti nell'ambito di edifici pubblici e che vorremmo insomma fosse sempre più tra virgolette sensibilizzata. È ambizione anche che dell'assessorato valorizzare tutte le realtà che a vario titolo si impegnano a favore dell'ambiente e della transizione ecologica a livello di comitati, associazioni, enti, aziende che collaborano comunque con l'amministrazione. È in questo senso che abbiamo già realizzato la prima edizione del Festival Ecologica che vorremmo mantenere a cadenza annuale. Abbiamo già un'ipotesi di data per il prossimo 3 ottobre 2026, ecco, un momento che si faccia carico di presentare alla cittadinanza valorizzandone i contenuti e creando anche delle possibilità di azione e collaborazione in rete. Prosegue il ragionamento sull'ampliamento dei servizi di centro raccolta materiali, mi rivolgo a lei consigliere Zenatti, perché andremo a discutere anche il tema del servizio integrato che interessa anche noi, ne discuteremo, dovremo anche valutare se sarà congruo con le dimensioni dell'utenza che andrà a servirsi di questo eventuale centro integrato e che peraltro per l'utenza residenziale non cambia nulla, cioè sarebbe un servizio in più alle aziende, ma di fatto alle utenze residenziali, per le utenze residenziali non cambierebbe nulla, ma ci sta a cuore, ne parleremo e valuteremo anche le eventuali possibilità. È sempre in corso la ricerca della modalità più opportuna per realizzare un centro anche da dedicare al tema del riuso e riciclo. mi viene un po', come dire, con difficoltà riparlarvi ancora del posizionamento degli smoker point di Recic, perché ne abbiamo parlato diverse volte, e devo dire che finalmente siamo arrivati in conclusione. Salvo la pioggia di questi giorni, mi era stato promesso che i primi posizionamenti saranno a brevissimo, così come anche sta andando in conclusione quel progetto di informazione circa il destino dei rifiuti a terra, dei cicotti, con le famose placchette, il fiume inizia qui, che a noi stanno molto a cuore, speriamo vengano apprezzate, e che sono in fase di ordine, finalmente, dico anch'io. Ecco, attraverso la nostra Fondazione Museo Civico continua l'azione costante di monitoraggio ambientale, soprattutto aria, falde acquifere, flora spontanea, emissioni d'origine, zanzara tigre, ecco, tenendo conto delle risorse necessarie che pescavano dalle azioni del Servizio per il Sostegno Occupazionale e Valorizzazione Ambientale, il cosiddetto SOVA, e che sembrano da parte della provincia, venire limate, ecco, rispetto alle possibilità precedenti. Sto anche lì, sempre una questione di risorse a disposizione, cercheremo di capire come proseguire su questo tema di monitoraggi, che sono senza dubbio importanti per quanto riguarda il nostro punto di vista. Ecco, oggi è partita la richiesta, casualmente oggi è partita la richiesta di adesione al protocollo Plastic Free. C'è stata un'istruttoria per cercare per potervi aderire e confidiamo, anzi io credo che certamente verrà accolta la nostra adesione e anche Rovereto potrà fregiarsi del protocollo del logo Plastic Free. Come ha citato in precedenza il mio collega Carlo Faiz, ecco, sta a lui attuare tutte le condizioni perché per scemare le isole di calore in città attraverso nuove piantumazioni, ecco, attraverso un progetto in questo senso. Sapete che abbiamo parlato più volte di comunità energetiche rinnovabili, ma l'approfondimento avuto, approfondimento direi di diversi mesi, ci ha portato a comprendere come per quanto riguarda il Comune di Rovereto non sia opportuno, non è vietato, ma non sia opportuno o non sia la migliore strada quella dell'adesione del Comune ad una comunità energetica, che però intendiamo patrocinare, intendiamo sostenere, intendiamo sostenere attraverso il patrocinio, cioè la messa a disposizione di sale, il sostegno con il logo del Comune e anche la pubblicità attraverso i mezzi del Comune, alle comunità energetiche rinnovabili che intendono però, non tutte, quelle che intendono riversare una parte consistente degli introiti da incentivi che intendono appunto riversare sul nostro territorio. Ecco, l'azione pertanto del Comune si riversa su quello che è la collocazione di pannelli fotovoltaici sugli edifici pubblici. Questa fase, che anche prima mi pare accettato il collega Fai, è partita con una prima analisi che è iniziata con l'incarico di affidamento per la valutazione della diagnosi energetica di alcuni nostri, edifici. Ecco, poi le migliori opportunità che a seguito di questa analisi preliminare verranno messe in evidenza, diventeranno poi, a queste seguirà un percorso di possibile finanziamento statale, soprattutto affidandosi al recente conto termico 3.0. Per quanto riguarda il tema dell'acqua, una delle azioni è quella di sostenere anche quei gruppi di cittadini come gli Amici dello Spino. Ricordo che domenica pomeriggio presso la chiesetta di Santo Osvaldo in Santa Maria ci sarà proprio un momento di riflessione e anche la riproposizione di quello spettacolo teatrale sul tema acqua già promosso qualche tempo fa, mi piacerebbe girare una locandina, ecco, che per ricordare comunque i 180 anni dell'acquedotto dello Spino. sempre in tema acqua, come dire, abbiamo già detto anche questo, ma mi piace ricordarlo, come dei primi mesi dell'anno entrerà in vigore il decreto legislativo 18/2023 che andrà a disciplinare la qualità minima delle acque destinate al consumo idropotabile. Ecco, io credo che affronteremo questo momento con tranquillità, sapendo che possiamo contare su un sistema che è ben gestito e sicuro, grazie soprattutto a ciò che ci dona il nostro acquedotto dello Spino. Per quanto riguarda la tutela degli animali, continua la gestione di canile e gattile. Sta proseguendo quanto già annunciato, cioè il tema della realizzazione di aree cani. Di fatto sono state individuate delle aree per ciascuna circoscrizione e prosegue questo studio preliminare che porterà a una destinazione dei fondi necessari, però devo dire con una certa complessità. In pratica credevo costassero molto meno queste aree cani, pertanto è intenzione perseguire questo obiettivo, però non con una facilità e un'immediatezza che potevamo sperare. Il tema dell'agricoltura ancora viene affrontato attraverso l'attenzione alle necessità che ci presentano i consorzi irrigui operanti sul territorio. C'è una recente richiesta anche di ampliamento di superfici consorziali finalizzate all'associazione tra più consorzi, che potrebbe portare delle rilevanze positive per i nostri territori e anche possibilmente, probabilmente, all'aumento di superfici agricole soprattutto per la zona di Noriglio. Ecco, proseguono gli interventi in materia di manutenzione della viabilità pubblica agricola per favorire l'accesso in sicurezza ai fondi. E niente, concludo con nell'ambito del progetto Station for Transformation, è di recente accoglimento la possibilità di aderire al Milan Urban Food Policy Pact, che è quel protocollo gestito dalla città di Milano che mira a sviluppare azioni sui temi dell'alimentazione, filiera, autoproduzione, tutto quello che l'alimentazione porta sul sociale e che potrà diventare un grande stimolo anche per dare appunto miglior risalto alle politiche del cibo del nostro comune di Rovereto. Ecco, rimango a disposizione di quant'altro vorrete eventualmente osservare. Grazie.
Grazie a lei, Assessore. Quindi, se siete d'accordo, facciamo una pausa prima di dare la parola ai consiglieri delegati. 21:44, 22 in punto. Ok? Grazie.
Grazie. Allora, scusate, per cortesia, prendiamo posizione, sono i tre consiglieri delegati, devono integrare con la loro relazione. Partiamo dall'estremità, facciamo Vaccari, Mirandola, Gamberoni, va bene? O facciamo Gamberoni, Mirandola, Vaccari? Ok. Aspetti il consigliere, in questo caso il consigliere delegato, Gamberoni, attendiamo un attimo, vediamo quanti siamo, quanti no. Ora non è tanto discorso il numero legale, che forse ci siamo anche, posso, anche la dignità che possa essere ascoltato. Consigliere Gamberoni, prego.
Grazie Presidente. E, allora parto da un quesito che ho posto un po' anche nel mio intervento che è inserito insomma a margine del documento unico di programmazione e che però è anche un quesito, e ringrazio per la presenza il Presidente Nicola Presti della circoscrizione di Lissana e Mori Ferrovia questa sera, che è venuto ad ascoltare appunto la presentazione del DUP in vista delle assemblee di circoscrizione che inizieranno la prossima settimana. E il quesito che ogni tanto i cittadini includere anche i presidenti di circoscrizione, gli stessi consiglieri di circoscrizione ci pongono, è: ha ancora senso parlare di circoscrizioni nel 2025, nel 2026 o pensiamo addirittura al 2030 e quindi fino alla fine della consigliatura? Beh, se guardiamo le circoscrizioni un po' come una sorta di brutta copia del Consiglio Comunale, la risposta potremmo essere tentati di dire no, non ha più senso, ma questo significherebbe non riconoscere la loro vera natura e il loro valore. In coerenza con il programma di governo di questa amministrazione e grazie alla delega che la sindaca mi ha affidato, stiamo lavorando per riportare le circoscrizioni al centro della vita dei nostri quartieri, nella dimensione sociale, culturale e sportiva. L'obiettivo è chiaro, ovvero restituire alle stesse il loro ruolo originario di organo di prossimità, facilmente riconoscibile, realmente accessibile e profondamente utile alle persone. Le circoscrizioni possono, devono e a mio modo di vedere stanno tornando ad essere il luogo del confronto, delle idee e della partecipazione, non senza difficoltà o situazioni che sono appesantite da un dialogo che a volte può essere anche franco, diretto, al di sopra delle righe. Questo non per giustificare, ma per cogliere comunque l'aspetto positivo del confronto, che deve poi portare però anche a dei risultati concreti, e non essere classificato come sterile. Le circoscrizioni quindi come luogo dove la cittadinanza si sente parte della vita pubblica, e al tempo stesso dove l'amministrazione trova stimoli e proposte che aiutano a far crescere l'intera comunità. Una partecipazione autentica, diretta e quotidiana. E i centri civici, moderni, accoglienti, tecnologicamente attrezzati, devono diventare i punti di riferimento della vita collettiva dei quartieri. In questi mesi, possiamo dire quasi parlare di anni ormai, abbiamo scelto un metodo, ovvero quello di lavorare insieme. E insieme ai 7 presidenti di circoscrizione, che ringrazio, abbiamo avviato un percorso che sta producendo dei risultati concreti. È stata prima di tutto ripristinata, come ho più volte detto, la conferenza dei presidenti, che si riunisce quasi mensilmente, per rafforzare il coordinamento e costruire una rete cittadina che valorizzi le peculiarità di ogni quartiere. Abbiamo potenziato la comunicazione affinché i cittadini e le cittadine siano informati in modo chiaro e costante sulle attività e sulle iniziative delle circoscrizioni. Gestito le risorse in modo più mirato, incrementandole dove necessario e in base alle priorità territoriali, ricordo la passata variazione di bilancio. E organizzato il sistema delle segnalazioni, individuando referenti chiari all'interno degli uffici e riducendo così i tempi di risposta. Avviato il percorso di valorizzazione dei centri civici perché siano spazi adeguati nell'era digitale e realmente fruibili da tutte e tutti. Rafforzato il confronto con gli assessorati, con la sindaca, con i consiglieri delegati e i tecnici per dare risposte più rapide ed efficaci. Promosso processi partecipativi sia nella progettazione delle iniziative che nella realizzazione degli eventi di quartiere. È un lavoro che stiamo portando avanti con serietà, con continuità e soprattutto con spirito di comunità. E allora sì, parlare di circoscrizioni nel 2025 non ha solo senso, ma è fondamentale. Ecco perché oggi non stiamo discutendo del passato delle circoscrizioni, ma del loro futuro. Un futuro che vogliamo costruire insieme, con il contributo di tutti, e insieme possiamo. Grazie.
A lei, consigliere delegato, consigliere Mirandola, prego. Vaccari allora, prego, consigliere Vaccari.
Grazie Presidente. Mi preme iniziare con una frase a cui tengo particolarmente, che è stata affissa in città in una delle citazioni accanto al logo Rovereto Città della Pace, che ha accompagnato numerose iniziative quest'anno. Il pensiero è di Giorgio La Pira, politico del secondo dopoguerra, antifascista, uno dei padri costituenti, deputato, poi sindaco della città di Firenze per 2 mandati. Tra l'altro alla recente Assemblea Nazionale degli Enti Locali per la Pace a Perugia, a cui ho partecipato, c'era proprio lo slogan «Facciamo come La Pira». La frase è questa: «Le città sono chiamate ad assumersi la responsabilità di fare la pace nelle piccole cose di ogni giorno, puntando all'orizzonte dell'intera umanità. Bisogna unire le città per unire le nazioni». Sappiamo come le città, anche la nostra, sono luoghi privilegiati per il dialogo intergenerazionale, per l'incontro, la cooperazione, l'amicizia fra popoli, culture e religioni. Con questo unire le città per unire le nazioni, diceva La Pira, mi sembra proprio un bel modo di presentarvi il lavoro sui temi della pace e della solidarietà internazionale per questo DUP 2026-2028. Con questo pensiero quindi stiamo lavorando circa su 3 piste di lavoro principali, dico circa perché sono tantissime le iniziative che vengono svolte, però le ho cercate un pochino di sintetizzare su 3 piste di lavoro. Il primo filone è il proseguo del lavoro fatto a più mani e a più teste per il centenario della Campana, che ha portato in città eventi decisamente importanti. Ricordiamo l'incontro su tutti col presidente Mattarella, col presidente della CEI Cardinal Duppi, e questo lavoro proseguirà in quella che vorrà essere una riflessione collettiva rispetto al tema Rovereto Città della Pace. Nel 2026 saranno 20 anni, ci sarà un altro anniversario, 20 anni della legge nazionale, la legge 103 del 2006, che rappresenta un onore ma soprattutto una responsabilità. La legge, ricordo in un breve stralcio, recita testualmente alla città di Rovereto che, evacuata nel 1915 dall'autorità austro-ungarica e distrutta successivamente dai bombardamenti dell'esercito italiano, ha fondato nel 1921 il Museo Storico Italiano della Guerra ed ha realizzato nel 1924 la Campana dei Caduti e della Pace con il bronzo dei cannoni offerti dagli stati partecipanti al primo conflitto mondiale, è conferito il titolo di città della pace del quale può fregiare il proprio gonfalone, proprio il gonfalone che nella sua versione rinnovata possiamo ammirare in aula. Questa riflessione sarà occasione di condivisione su quello che è stato, su quello che è e su quello che sarà la nostra Rovereto Città della Pace. Lo faremo con occasioni di iniziative pubbliche, ma anche incontri tra addetti al lavoro, ai lavori, insieme ai vari soggetti della città, come il MITAG, il Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, il Centro per la Cooperazione Internazionale, la Campana, ma anche l'Università di Trento, le varie associazioni che a vario titolo animano la città a tutti i livelli, culturale, educativo, formativo. La seconda pista di lavoro sarà proseguire l'attività, iniziata nel 2025, della Scuola di Pace, dei giovani e delle giovani che si formano, studiano, fanno laboratori sui temi della pace e del sostegno a iniziative non violente di trasformazione dei conflitti. Lo faremo, quest'anno sarà un doppio lavoro, perché da una parte si organizza, promuove e realizza la nuova edizione della scuola con i nuovi giovani che parteciperanno e dall'altra ci sarà anche il mantenimento delle motivazioni dei ragazzi e delle ragazze che hanno partecipato alla prima edizione e quindi hanno piacere di rimanere impegnati e attivarsi per la pace. E questo è un modo per rendere consapevoli i giovani e le giovani che studiano nelle nostre città. A questo proposito ci tengo a informare l'Aula e tutto il Consiglio per un'iniziativa che stanno organizzando i ragazzi e le ragazze della Scuola di Pace insieme ad un ampio gruppo di soggetti del nostro territorio. Sapete che il prossimo 10 dicembre si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale dei Diritti Umani, che ricorda l'adozione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, proprio del 10 dicembre 1948, che ha stabilito di fatto principi fondamentali come dignità, uguaglianza e libertà per tutti gli esseri umani. Per il 10 dicembre in città arriverà Salvatore Attanasio, padre di Luca Attanasio, ambasciatore italiano, ucciso a Goma in Repubblica Democratica del Congo in un agguato in cui morirono anche il carabiniere Vittorio Iacovacci, che faceva parte della sua scorta, e l'autista Mustafa Milambo. È successo il 22 febbraio 2021. Salvatore Attanasio, che sta portando un pochino in giro nelle scuole e negli incontri pubblici la voce del figlio Luca, la mattina del 10 andrà a parlare della situazione in Congo, del figlio in un liceo della città e poi avrà modo di incontrare la cittadinanza in una serata pubblica alle ore 18 presso il MITAG di Rovereto. Siete evidentemente tutte e tutti invitati. Sul terzo filone di lavoro l'amministrazione di Rovereto prosegue con il sostegno ai progetti delle associazioni del territorio che operano nel sud globale, contribuendo alla realizzazione di interventi diretti in loco e la conseguente restituzione sul territorio del lavoro svolto dalle nostre associazioni. Per questo, come per il precedente filone di iniziative, sarà fondamentale evidentemente la collaborazione con chi si occupa di queste politiche a livello professionale anche in termini di volontariato. Quest'anno 2025 è stato formulato un bando di progetto ed è stato premiato un progetto di accompagnamento alla comunità di pace di San José de Apartadó in Colombia e nello scorso mese di ottobre alcuni membri della comunità di volontari internazionali sono stati in città per dare una restituzione pubblica del progetto che ha visto anche molta partecipazione, una serata anche di grande emozione. Chiudo come ho fatto un anno fa, ricorderà il 19 novembre 2024, facendo un appello ai colleghi e alle colleghe, consigliere in ascolto, oltre alla cittadinanza tutta, l'appello è alle idee, alle proposte di tutti e tutte coloro che vorranno condividerle. Viviamo in un mondo sempre più frammentato, in conflitto, ricercatori illustri come quelli del nord Europa parlano di 56 conflitti principali nel mondo, viviamo in un momento storico in cui cadono, abbiamo visto qualche giorno fa, le miniere in Congo, in provincia di Lualaba, 4 giorni fa, uccidendo coloro che di fatto stanno raccogliendo il cobalto che serve alle batterie delle nostre tecnologie. Viviamo in un momento in cui ci sono totali impunità, anzi complicità internazionali per quelle che sono le violenze dei coloni in Cisgiordania che entrano in casa, uccidono, bruciano. In questo momento ci sono centinaia di migliaia di uccisi e sfollati in Sudan, in Etiopia, in alcuni importanti scenari in Birmania. In Afghanistan, dopo 20 anni di occupazione militare americana e rientro dei talebani al potere, le donne afghane sono totalmente senza diritti. Ecco, ho dato queste alcune micro finestre per dire che l'impegno dell'amministrazione e del mio lavoro con la delega che la sindaca mi ha affidato come consigliere delegato è quello di rendere consapevole la cittadinanza di ogni età su questi scenari e non solo. Come diceva la Pira, Rovereto può rappresentare quella città che unisce le nazioni. Può essere davvero un faro di speranza, un luogo in cui i valori della pace siano vissuti nel quotidiano e trasmessi alle generazioni future. E per tutto questo sono davvero benvenuti i contributi da parte di tutti e tutte. Grazie per l'ascolto.
Grazie a lei, consigliere. Consigliere Mirandola, prego.
Buonasera. Io sì, entro nel merito del patto locale per la lettura, illustrando quelli che sono appunto i punti essenziali dell'attività che stiamo svolgendo. Il patto ha l'obiettivo di coinvolgere tutti coloro che ritengono che la lettura sia un bene comune su cui investire per la crescita culturale dell'individuo e della società, per l'innovazione sociale e per il benessere della popolazione in tutto l'arco della vita. In questo c'è una connessione molto forte con una delle parole chiave che la sindaca ha riportato e ha sottolineato più volte, che è quella di cura. Ecco, l'ottica con cui il patto sta interpretando il proprio ruolo di strumento di governance per la città è proprio quello di andare nella direzione della cura e del benessere e di una accezione, diciamo, che è quella proprio di welfare culturale. Rovereto è stata una delle prime città del Trentino a dotarsi di questo strumento con deliberazione di giunta nel luglio 2022. Gli aspetti di carattere generale relativi al patto locale per la lettura siglato nel 22 rimangono validi e fanno da traccia significativa per il percorso intrapreso nel 2024, che pure presenta carattere di novità sia nel metodo di lavoro sia nel merito delle azioni programmate in una relazione costante con l'assessora alla promozione artistica, culturale e turistica Costali, con la Biblioteca Civica Tartarotti, ma anche in modo trasversale con l'assessore alla cura e al benessere sociale Miorandi e all'assessore alle politiche educative e al contrasto alle disuguaglianze Balduga. Una delle prime azioni è stata quella di lavorare all'ampliamento della rete dei soggetti aderenti che da 30 nell'ottobre 2024 è passata a più di 80 nell'ottobre 2025 e allo scambio con altri patti per la lettura sia a livello diciamo regionale che nazionale. Tra le macro aree di indirizzo da cui sono nati tre tavoli di confronto e di progettazione che proseguiranno e stanno attualmente lavorando. E le tre macro aree di indirizzo sono le seguenti: leggere tutti e tutte, che riguarda l'accessibilità, l'inclusione e la salute; leggere sempre, che riguarda il mondo della scuola e della formazione; e leggere ovunque, che riguarda le connessioni con il tessuto urbano della città. In modo costante sono monitorati e tenuti in considerazione i bandi annuali indetti dal CEP, il Centro per il Libro e la Lettura Nazionale, sotto il cui cappello sono nati i patti per la lettura. Lo stesso dicasi per altre opportunità nazionali e internazionali, come il bando europeo The Europe Challenge, vinto con il progetto Reading for Aging e in corso di svolgimento, dedicato alle persone anziane e che ha come, diciamo, soggetto di riferimento a livello europeo la European Cultural Foundation. Nell'ottica di rafforzare una prospettiva territoriale basata sul paradigma appunto del welfare culturale, si sta lavorando per implementare le sinergie con il mondo sociosanitario, vedi la PSP Vannetti, il centro antiviolenza, le case rifugio, con il mondo scolastico e l'università, con il mondo delle associazioni, con la cittadinanza innanzitutto. prosegue il coinvolgimento delle circoscrizioni in collaborazione con il consigliere Davide Gamberoni, delegato al decentramento, che ringrazio per il ruolo sempre attivo che ha dimostrato ogni qualvolta abbiamo cercato appunto di dialogare e di portare assieme il tema del patto per la lettura anche nell'ambito delle circoscrizioni, per sviluppare in particolare la proposta delle piccole biblioteche libere. Il progetto è stato presentato e discusso attraverso incontri di approfondimento nelle singole circoscrizioni, avviando un processo partecipato che intende coinvolgere inoltre associazioni, scuole, gruppi informali, cittadini e cittadine che abbiano voglia di mettersi in gioco e di impegnarsi in un percorso di progettazione e di cura, e torna di nuovo la parola cura, che è iniziato e che possa però saper durare nel tempo. Un altro soggetto è quello dei distretti, con cui sempre diciamo in maniera per ora sparsa e non ancora a livello di sistema, però con i distretti è iniziata un'interlocuzione e ci aspettiamo che possa crescere nei prossimi mesi e strutturarsi in maniera più articolata. Un progetto significativo che vedrà avvio concretamente nel 2026 sarà quello del dono di un libro alla nascita, con una collaborazione tra la biblioteca e l'assessorato alla formazione e con l'istituzione di una festa dei nuovi nati durante la quale consegnare il libro ai bambini e alle rispettive famiglie. Si è riunito proprio in questi giorni il comitato di selezione che selezionerà questo libro e che vede coinvolti appunto oltre alla sottoscritta e alla referente per la biblioteca una figura proveniente dal mondo dell'accademico e l'attuale presidente della sezione UNICEF Trentino, quindi diciamo cercando di dare anche in questo caso una forma che si basasse sulla trasversalità delle competenze e su una attenzione portata non solo al tema della lettura, ma al tema della lettura collegato a quello della salute del bambino e dello sviluppo. È iniziato ed è tuttora in corso di svolgimento il percorso di lavoro partecipato con CCV Cultural Welfare Center di Torino per quanto riguarda la definizione di linee progettuali per il welfare culturale a partire dal libro e dalla lettura, intitolato Cantiere di immaginazione sociale, leggere ovunque, leggere sempre, leggere tutti. Troverà conclusione a inizio 2026 e ci deve fornire le nuove direttrici di lavoro per dare seguito alle competenze sviluppate e al coinvolgimento della comunità che questo percorso ha generato, nella direzione di contribuire allo sviluppo, alla diffusione e alla promozione delle relazioni sistematiche e sistemiche tra cultura, le arti e altri ambiti di policy, in primis la salute, il sociale e l'educazione. Desidero inoltre sottolineare un aspetto, cioè la presenza del patto per la lettura a quei luoghi di riunione, di confronto che avvengono a livello sia regionale sia nazionale. In particolare ci tengo a citare AIB, Associazione Italiana Biblioteche, sia in ambito regionale, ripeto, sia in ambito nazionale, e il Forum per il Libro, che nel 2025 ha posto in particolare il tema della lettura a scuola e quello delle biblioteche scolastiche al centro di un piano, vero e proprio piano di azione che si sta sviluppando a livello nazionale e che tiene conto di quelle che sono le linee guida dell'IFLA, l'International Federation Library Association Institution, che è quello soggetto che a livello mondiale scrive e discute le linee guida in tema di biblioteche. Sono state ratificate nel 2025 ed è anche questa la ragione per la quale c'è un'attenzione particolare su questo ambito. E sempre appunto a questo livello di attenzione ciò che il forum del libro ci dice è che è molto importante la realizzazione di reti di collaborazione tra tutte le realtà che intendano operare per l'effettiva promozione della lettura, a cominciare dai patti per la lettura che si stanno sperimentando e che possono fornire un contributo importante ai progetti delle comunità educanti e alla formazione di cittadini consapevoli. Concludo appunto con questo, perché mi pare che in questa accento sulla dimensione della piena cittadinanza collegata alla dimensione appunto della educazione alla lettura e della lettura in senso più ampio si possa bene intendere e sintetizzare quali sono le azioni e qual è la visione che stiamo portando avanti come patto per la lettura. Grazie.
A lei, consigliera, con l'esposizione fatta da parte della sindaca, degli assessori presenti e dei consiglieri delegati, quindi chiudiamo la presentazione del buco del bilancio di previsione. Ovviamente non c'è discussione, è solo la presentazione, e nella giornata odierna è stato depositato il documento, quindi è a disposizione di tutti i consiglieri. Fatto ciò, abbiamo una delibera che di fatto è un errore materiale sulla delibera sulla convenzione urbanistica e sul trasferimento di crediti. Assessore Di Gnocchi, velocemente. Sì,
credo che si tratti di un errore materiale relativo al numero di particelle riportate nell'atto. Ed essendo appunto un riferimento anche rispetto poi all'atterraggio del credito, è fondamentale portare in correzione, quindi un errore materiale che per essere corretto, da come mi ha spiegato il ufficio, bisogna un atto aggiuntivo che è quello che presentiamo al Consiglio. Grazie, non ho altro da aggiungere.
Grazie Assessore. Chiedo, se non la delibera, se ci sono interventi prima di eventualmente procedere alla votazione. Quindi ci sono interventi?
Io tecnicamente no.
Sì.
No, io ho detto che si tratta di una.
No, ma allora è un refuso su una particella, adesso lo comunichiamo, certo? Sì. Segretario, prego.
Sì, grazie Presidente. Sì, il refuso che è riportato sia in delibera che nell'atto allegato di questo tipo, era stato indicato la particella 1958 anziché la 1985, cioè sostanzialmente sono stati invertiti i due ultimi numeri, e questo in tutto l'atto, sia nella delibera che nella convenzione allegata, per cui praticamente questa rettifica riguarda proprio il cambiamento esclusivamente di l'inversione di questi due numeri, in modo che appunto sia corretto, si possa procedere correttamente a stipulare la convenzione relativa. Diciamo, è un errore materiale, è evidente, perché diciamo, la particella 1958 è molto lontana l'altra documentazione agli atti insomma riportava correttamente la particella, soltanto che nella delibera e nell'atto allegato si sono invertiti questi due numeri.
E per precisione era la delibera numero 3 trattata nel Consiglio Comunale del 28 ottobre, quindi certamente consigliere Angeli, ci sarebbe stata la comunicazione effettiva del refuso. E a questo punto chiedo se ci sono interventi. Se non ci sono interventi,
professor Zenati sul lavoro questa sera è veramente ridotto. Lei sperava che avessimo fatto un po' di votazione. Allora dai, avevo nominato il professor Zenati e il professor Mattazzoni, già facciamo... Okay. Restiamo, come avevamo annunciato, presenti in 26. Voti favorevoli? Controprova veloce. Voti contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Dobbiamo votare l'immediata esigibilità. Favorevoli? Consiglio Zenatti, siamo? 26. Controprova, astenuti, nessuno, contrari nessuno, abbiamo votato la delibera, quindi correggiamo questo errore. Allora, consiglieri, 22:36, penso che anche se non c'è stato dibattito, la serata sia stata abbastanza impegnativa. Ci aggiorniamo, se siete d'accordo, quindi... Non andiamo a discutere visto che mancherebbero 20 minuti solo alle 23, quindi rinviamo la discussione di quelle che erano le mozioni. Ora vi aggiorno, anche perché la breve assenza dal Consiglio, ho ricevuto la telefonata di conferma del professor Gerosa, quindi arriverà la convocazione. Di fatto il Consiglio Comunale verrà convocato per le 19:45. La cerimonia di consegna della benemerenza sarà alle ore 19. Ecco, quindi l'appello lo facciamo, il Consiglio Comunale si apre alle 19:45, invece alle 19 c'è tutto questo atto. Ecco, attenzione a una cosa, un'ulteriore comunicazione da parte della sindaca, prego.
La comunicazione che dall'Aula è la seguente: alle 18, sempre del 25, c'è un confronto con Riccardo Corradini nella sala della Roggia, però chi vuole partecipare è naturalmente benvenuto.
Alle 19, 19. No, allora, attenzione, come... Consigliere Lui, un attimo, consigliere Lui, la vuole trattare questa sera? Allora, la convocazione, come ci eravamo detti, allora, ci siamo detti, no, per favore, moderi il linguaggio, ci siamo detti che arriverà una convocazione 25, eventuale 26, nessuno in questo momento ha deciso di posticiparle, le stiamo facendo, quindi il 25 ci sono delle delibere, andremo avanti, visto che iniziamo tardi, eventualmente ci risediamo il 26 per andare a fare le mozioni e ci sentiremo informalmente, anche perché adesso voglio acquisire bene il calendario delle circoscrizioni, per fare una capigruppo e dettare il calendario di dicembre. Quindi mi permetta, non accetto commenti di questo tipo. Le date di questo tipo, guardate che per me va bene fare anche un consiglio comunale solo per mozioni, eh? Allora, mi sembra che finora le cose sono state fatte con ordine, avevamo detto, e io ritengo che con la fine del mese, con due consigli comunali, salvo imprevisti, dovremo trattare tutto. Ok? Buonanotte.